insomma, che vedrà molte, che, insomma, molte corrispondenze, ma intanto cominciamo con la rassegna stampa e posso cominciare io col Corriere della Sera. Oggi i titoli sono strani dei giornali, questo dobbiamo dirlo, perché non tutti titolano sui vaccini, ma anzi alcuni dei giornali più, dicono più venduti, poi non lo so, insomma quelli dai titoloni, i giornaloni, il Corriere della Sera, non so Repubblica, me lo dirà chi mi siete davanti, titolano su, titolano su una spy story, sì, tutte e due titolano sulla spy story, Corriere e Repubblica, e La Stampa che fa? Titola sulla spy story?
Alto ufficiale spia in manette, vendeva segreti a Mosca.
E Corriere, spie, tensione con Mosca, e La Repubblica, la talpa dei russi. Vedete, ma che sarà successo? Mamma mia, improvvisamente siamo catapultati nella guerra fredda, improvvisamente ci sono le spie russe. Poi si va a vedere e sinceramente sembra un po' una storiella, nel senso, la spia dei poveri.
Un pochino sì da come la raccontano.
Da come la racconta, appunto, o c'è qualcosa che non sappiamo o veramente non sapete su che titolare i giornali. Così si titola: 5.000 euro il prezzo dei documenti della NATO venduti da un capitano della Marina italiana a un ufficiale russo. Ieri l'arresto del ROS di Walter Biot e l'espulsione di due 007 del Cremlino. Tensione con Mosca, Di Maio, atto ostile, Mosca, reagiremo. Questo è il riassunto che fa Fiorenza Sarzanini sulla prima del Corriere, mettono anche la prima pagina, di la foto di questo ufficiale, poi leggiamo nel sommario del primo titolo 5.000 euro a consegna, la moglie troppe spese, disperato per il mutuo, questo è il contesto, insomma.
Sì, esatto, sembrerebbe, come dice anche La Stampa, che Walter Biot sia stato pedinato a Roma mentre consegnava documenti top secret a un collega russo, e come dicevi te, i carabinieri hanno osservato la consegna di una busta che, stando all'accusa, conteneva 5.000 euro. C'è anche una brevissima intervista alla moglie di Walter Biot, che avrà il nome? Sì, Claudia Carbonara, psicologa, moglie di Walter Biot, che lo difende dall'accusa di spionaggio, sempre sulla stampa. Ci interrogavamo prima di iniziare la rassegna stampa se a fronte di documenti top secret 5.000 euro fossero un po' pochini, obiettivamente.
Ora magari gli dava una pagina per volta, noi non lo sappiamo. Comunque, questo era un capitano di fregata. Chiaramente, poi insomma, lo vedremo all'interno dei giornali, polemiche sul fatto che ai tempi del primo governo Conte, quello insomma sorretto dal tandem Salvini Di Maio, le relazioni con la Russia di Putin fossero piuttosto quotidiane. Per il resto questo è La Repubblica, addirittura ne fa un titolo a caratteri cubitali, la talpa dei russi, intrigo internazionale a Roma, sembra quasi un film con Cary Grant, ma almeno per le parole che si usano, forse non se ne hanno di nuove, non lo so, ma credo che si possa vedere il resto della prima del Corriere. Taglio alto, vaccino obbligo anche per i farmacisti, Italia chiusa, tutte le regole per ripartire, nel nuovo decreto per il contenimento della pandemia firmato da Draghi sono confermati divieti per tutto aprile, cioè per tutto aprile tutta Italia non potrà essere gialla, cioè o arancione o rossa. L'Italia resta chiusa in zone rosse o arancioni dopo due giorni di braccio di ferro tra rigoristi e aperturisti. Spunta il meccanismo che consentirà di allentare i divieti. Se un territorio avrà dati da zona gialla e sarà in regola con i vaccini, allora si potranno prevedere aperture. Sulle immunizzazioni arriva l'obbligo anche per i vaccini, poi tutto ciò lo vedremo dall'interno, intanto ci fermiamo insomma alle dichiarazioni. Viaggi e deroghe, il nuovo decreto, insomma dentro ovviamente anche Monica Guerzoni descriverà il nuovo decreto, penso insomma lo vedremo subito dopo. E Figliolo, questo già ci preoccupa parecchio di più, approva il piano della Lombardia, insomma qua nella gestione leghista della Lombardia è un anno ormai abbondante e in cui si è visto più o meno di tutto, ma evidentemente sulla Lombardia non si possono alzare critiche da parte governativa, perché anche a questo giro il generale Figliuolo, commissario per l'emergenza Covid, approva il piano ideato dalla regione Lombardia per le vaccinazioni, è coerente con quello nazionale. Archiviato il sistema Aria, che se vi ricordate, insomma, questa partecipata, credo sia
partecipata dello Stato che si occupava della gestione della prenotazione dei vaccini, ha preso un po' il capre espiatorio,
ha preso, diciamo, sì, tutta la colpa sia di Moratti che di Fontana di un sistema che è completamente imploso, cioè quello lombardo, e il problema non è certo Aria, sicuramente non solo Aria, ma l'abbiamo detto da questi microfoni migliaia di volte, l'aver privilegiato la sanità privata rispetto a quella pubblica. Adesso si va così, archiviato il sistema Aria, da adesso per gestire i flussi di prenotazione sarà usato il portale di Poste Italiane. La campagna inizierà metà mese, cioè questi non hanno ancora cominciato, hanno bisogno dell'esercito, vabbè, insomma, lasciamo perdere, hanno bisogno dell'esercito per somministrare i vaccini, non sono stati neanche così in grado di valutare quale fosse l'agenzia migliore per le prenotazioni.
Con un'efficacia tutta da verificare, come ci diceva Antonio Mazzeo, rispetto all'utilizzo dell'esercito, tra l'altro.
Chiaramente. E tutto ciò, niente, si continua a ascoltare cosa ci dice Fontana in terra lombarda. C'è anche una foto a centro pagina della prima del Corriere, come di consueta impaginazione di questo giornale. La foto è Hunter Biden durante la campagna elettorale 87 con il padre Joe e la seconda moglie Jill, i fratelli Beau e Ashley, cioè tutta la famiglia sostanzialmente dell'attuale presidente degli Stati Uniti, ritratto in questa foto molto più giovane. L'alcol, la madre morta, Biden Junior si confessa, cioè la fotonotizia è dedicata a un libro autobiografico del figlio del presidente degli Stati Uniti. Chiudiamo la prima pagina del Corriere con l'editoriale di oggi, che ha la firma di Sabino Cassese, costituzionalista, eccetera eccetera. L'inerzia che blocca il paese, le opere pubbliche sono bloccate da un labirinto di norme, l'autorità antitrust propone di sospendere il codice dei contratti e di applicare direttamente le direttive europee. L'autorità anticorruzione e i sindacati si dichiarano subito nettamente contrari a questa semplificazione. Si annunciano concorsi per la scuola, i sindacati si oppongono, chiedono l'assunzione dei precari. Io veramente mi fermerei anche qui, perché è veramente un editoriale di una, come dire, mancanza di onestà intellettuale, a mio parere, impressionante, cioè nel senso è evidentemente per quanto riguarda le grandi opere, noi non diciamo in questo paese non c'è burocrazia, ma ci sembra che la cementificazione sia stata lasciata e le grandi opere, anche la briglia, anche troppo sciolta, insomma, ci sembra il problema sia quell'opposto. Per quanto riguarda poi i sindacati e l'assunzione dei precari della scuola, qui si parla di gente che regge la scuola da anni, venendo licenziata a giugno e riassunta a settembre. Si chiede di assumerli non perché sono stati passati per la strada, ma perché è gente che ha tutti i titoli e lavora da anni senza passare da un concorso. In più il problema ce l'ha la scuola, oltre al precario, alla singola precaria, perché in questi giorni, l'abbiamo letto sui giornali, i posti vacanti sono quasi 250.000. Senza questo tipo di soluzione a settembre potranno entrare in ruolo circa 30.000 insegnanti, cioè quelli che escono dal concorso straordinario che sta per uscire. E poi, siccome l'anno scorso rimarremo con le cattedre vuote per molto tempo, fino a che non si riesce poi a fare le chiamate, eccetera eccetera. Quindi, insomma, io lo trovo questo articolo veramente poco corretto, cioè poco onesto dal punto di vista intellettuale. Comunque il succo l'avete capito, no? L'inerzia che blocca il paese. Con la prima del Corriere avrei finito.
La prima della Stampa, taglio alto, come dicevamo prima, anche la Stampa stamattina si occupa dell'ufficiale spia in manette, vendeva segreti a Mosca, titola la Stampa. Colto in flagrante un capitano della Marina, Di Maio espelle due diplomatici, il Cremlino annuncia ritorsioni. Questa non l'avevamo colta. Tensione Roma-Mosca, dopo l'arresto appunto di un ufficiale spia a Roma, nel mirino l'escalation degli 007 russi nell'Italia, ben tre molle dell'UE. C'è
ventre molle
dell'UE.
Perché? Perché siamo al ventre molle? Non ho capito.
Tra virgolette,
cioè, non che m'offenda.
Jacopo Iacoboni a pagina 3, vediamo se a pagina 3
non motiva, disturbare la tua lettura.
No, figurati, motiva quella che i vertici intelligence italiana chiamano un'escalation. No, in realtà non lo spiega. Ma immagino perché forse siamo un paese, non lo so, che a tratti è non il paese interamente, ma con come dire, delle ampie sacche di corruttibilità. Non so se potesse far riferimento a questo Jacopo Iacoboni, magari dopo ne diamo conto leggendo l'articolo.
Sì, o anche no, è solo così interno. Che mi è venuta questa domanda, ma possiamo anche...
No, no, mi sembrava giusta, legittima, ma non lo spiega poi nelle prime righe del suo articolo. L'articolo centrale della Stampa invece fa riferimento al nuovo decreto, negozi, bar, viaggi, divieti di Pasqua, se il virus frena, si riapre, scuola in presenza per i più piccoli, obbligo di vaccino anche per i farmacisti. Salvini, speranza commissariato, scrive la Stampa, il PD insorge, Macron chiude la Francia per 3 settimane, sì, perché in Francia stanno non messi proprio bene. C'è poi l'inchiesta, riferimento all'inchiesta su Fontana, e quindi i camici accusi a Fontana è stato autoriciclaggio, perché oltre a la famosa inchiesta sui farmaci, aiutami a ricordare, che vedeva coinvolto mi pare il cognato di Fontana per questa Dama S.P.A.
Il cognato
di Fontana per questa Dama S.P.A. adesso l'accusa per Attilio Fontana è di...
Cioè il cognato è ancora coinvolto, per
è
quanto...
ancora coinvolto, ci fu un'inchiesta di Report anche.
Sì, ma anche della magistratura c'è un'inchiesta adesso.
Sì, partì però da, mi pare, da Report, se non ricordo male. E, allora, che succede? Succede che praticamente Fontana aveva e ha questo tesoretto svizzero di 5,3 milioni di euro, che il presidente della Lombardia sostiene di aver ereditato dalla madre dentista. La sua difesa ha promesso più volte i documenti su quei soldi scudati con la volontaria disclosure nel 2015, che per l'accusa neanche al fisco sarebbero stati presentati. Ora, se si va sul sito, e adesso ci rivado perché stamattina mi ero andata a cercare che cosa fosse questa volontaria disclosure, si tratta di una autodichiarazione che è già un'ammissione di responsabilità e di colpa. Cioè, con quell'autodichiarazione si dice: sì, è vero, io possiedo un tesoretto extra territoriale in questo paese e lo dichiaro. Cioè, era un'emersione, fondamentalmente è la possibilità di un'emersione del nero che lo Stato italiano mette a disposizione di chi ha all'estero questi grandi patrimoni. Lui ovviamente si difende, nega, ma di fatto scrive la Stampa: sulla scrivania dei PM le carte non sono mai arrivate. Così i magistrati milanesi hanno ipotizzato contro il governatore l'accusa di autoriciclaggio. Ancora, ci sono 3 commenti su i diritti. Sappiamo che la Stampa di spalla solitamente lascia spazio a dei commenti su dei fatti o delle questioni, insomma, nodali nei giorni, insomma, di questi giorni. Dunque, sui diritti c'è un articolo, un commento di Linda Laura Sabatini intitolato "La mia battaglia al G20 delle donne". Quest'anno il G20 è a presidenza italiana, sarà un G20 assai importante, quello della rinascita e rilancio dei paesi. Non vi nascondo che è una grande emozione per me essere a capo del Women 20, il gruppo del G20 che si occupa dell'uguaglianza di genere come voce della società civile. Poi capiremo meglio cos'è, leggeremo l'articolo, questo è l'incipit che troviamo in prima pagina. Michela Marzano invece dedica il suo commento a titolato "Destra medievale sull'omofobia", sul di fatto quello che è avvenuto ieri, cioè la discussione, il blocco della discussione sulla legge contro l'omotransfobia,
di cui parleremo in coda a questa rassegna stampa anche con una compagna, quindi adesso magari leggiamo i titoli,
andiamo avanti e magari sì, magari dopo leggiamo il commento di Michela Marzano. Direi che Ah, e poi c'è un'analisi invece taglio basso, Covid, Antonella Viola è una virologa, perché sbagliano gli aperturisti, è una sua analisi in cui Antonella Viola parla della campagna di vaccinazioni che non decolla un po' per la mancanza di vaccini, ma anche a suo avviso per alcune scelte sbagliate. Secondo Viola si continuano ad avere un numero di morti troppo alti, i nostri ospedali sono ancora sotto pressione, l'Italia restituisce dei numeri che ben conosciamo, ha vaccinato solo il 46% degli over 80 contro il 94% dell'Irlanda, l'84% della Finlandia, l'82% della Svezia, il 74% del Portogallo. Se si guarda la fascia dai 70 ai 79 anni, prosegue Viola, la situazione è drammatica. Solo il 5% degli italiani che hanno questa età e che sono a rischio Covid severo sono stati vaccinati. Con questa analisi di Antonella Viola, direi che per la prima pagina della Stampa è tutto. Passiamo a
Repubblica, dicevo appunto la talpa dei russi è il titolone, e poi c'è l'articolo di Carlo Bonini, che credo sia vice direttore in questo momento, la scatola delle medicine, perché questo ufficiale teneva i fogli che vendeva a 5.000 euro ai russi tra le medicine. È finita come finiscono spesso le storie di spie, dove sono cominciate alle 6 del pomeriggio di martedì 30 marzo con una corsa a perdifiato, l'urlo carabinieri e le manette in un grande parcheggio della borgata Spinaceto, periferia ovest di Roma, oltre l'anello del grande raccordo anulare, e di più di questo non vi leggiamo, se non segnalare che Gianluca Di Feo poi fa un quadro che è intitolato La capitale delle spie, pare che Roma sia piena di spie, la dolce vita delle spie, dove tramare senza preoccuparsi troppo di stare nell'ombra. Dice: è caduto il mito di Vienna, al porto franco dei complotti sospeso tra due blocchi, città di misteri consacrata da quel terzo uomo, scritto dal maestro delle spy story Graham Greene, e al posto di Vienna adesso appunto ci sarebbe Roma. L'altra cosa curiosa che voglio, perché penso insomma che dall'interno dei giornali poi non leggeremo niente su questo, è che Repubblica, per parlare di come si comporta la diplomazia russa, lo fa fare a uno scrittore di spy stories. Quindi questo scrittore è uno scrittore britannico, insomma molto noto, che è Frederick Forsyth, e con un'intervista a Frederick Forsyth intitolata Gli 007 di Mosca più aggressivi che ai tempi della guerra fredda, uno scrittore di spy story fa l'esperto di diplomazia internazionale. A me sembra una cosa piuttosto curiosa. Detto questo, passiamo alle altre notizie, e abbiamo ovviamente il titolo centrale è L'Italia chiusa fino al 2 maggio, Brusaferro, così salviamo l'estate. Brusaferro è l'attuale coordinatore del CTS, del Comitato Tecnico Scientifico, che all'interno viene intervistato, poi andremo a vedere l'intervista appunto da Repubblica. Per commentare tutto ciò, Repubblica messo al centro una foto, dove la foto del memorial per il Covid dell'artista Dennis Joffes Meseg. Questo memorial si intitola It's Like It's, alla porta di Brandeburgo a Berlino. Oltre a questo pubblica anche un testo letterario di Stefano Massini, dalla prima pagina, Le 14 stazioni del nostro Calvario, in cui insomma vengono usate le stazioni della celebrazione cristiana del Venerdì Santo per parlare invece di quello che è successo in quest'anno, in un anno di Covid. Sulla stessa colonna, Il maquillage di AstraZeneca di Stefano Bartezzaghi: cambiare nome a un prodotto è un passo delicato da prendere in considerazione in circostanze eccezionali, si chiama renaming, per i consumatori può essere ragione di disorientamento, perché adesso si parla appunto, non è notizia di oggi, di cambiare il nome, insomma. C'è chi c'è chi non si è mai ben ripreso dal passaggio da Corriere dei Ragazzi a Courier Boy, in effetti io neanche mi ricordavo che fosse successo. Quando a un prodotto succede quello che è successo al vaccino AstraZeneca, la rinominazione è però giustificabile: contratti non rispettati, approvvigionamenti in ritardo, immagazzinamenti misteriosi e poi anche eventi avversi e sospensioni, diffidenze, dietrologie e controdietrologie danno spiegazioni mercantili. È perché costa poco, dicono alcuni. Altri, sulla scorta di una sibillina battuta del poco loquace Premier Draghi, immaginano comportamenti anche più scorretti. I titolari fanno notare che in realtà il loro prodotto sinora un nome non l'aveva, ma si chiamava genericamente vaccino Covid-19 AstraZeneca, che è come se i Promessi Sposi si intitolassero il romanzo di Alessandro Manzoni. Che sia per attenuare il ricordo degli infortuni, che sia per preservare il nome della ditta, che sia che solo ora abbiamo trovato il tempo di occuparsi del nome, sta di fatto che i signori di AstraZeneca hanno dato al loro prodotto un nome: Vaxzevria. Vaxzevria, sì, non si sa dove cada l'accento, sulla E o sulla I, ma sembra il minore dei problemi. Che nome è? Un che di romagnolo lo ha, scrive Bartezzaghi. Potrebbe essere interpretato come va che è vero, ma siamo molto oltre lo snaporaz felliniano. Incomincia con Vax e va benissimo, si capisce, ma poi c'è una Z e non si ricordano parole in cui X e Z siano ravvicinate, senza neppure la pausa con il trattino dell'ex Zaire o senza trattino del buon Alex Zanardi. Un posto dove X e Z sono contigue è la tastiera, e dato che anche le altre lettere sembrano disposte in modo inconsulto, si tema sia successa come nello storico tweet trampiano Cob Fefe, probabile frutto di un colpo di sonno durante la digitazione e di un invio preterintenzionale. Sapremo mai scrivere Vax Zevria senza pensarci troppo sopra? Troveremo una pronuncia accettabile e soprattutto compatibile con la necessità igienica di moderare la produzione orale di droplet nel parlare? E AstraZeneca non era un nome già abbastanza assurdo? È una tradizione svedese tipo modelli IKEA? Non avremo mai risposte, speriamo almeno di avere il vaccino. E vi ho letto questo testo di Bartezzaghi perché io l'ho trovato sinceramente divertente, anche se sulla vicenda delle critiche del blocco di AstraZeneca invece ci ho trovato molto meno divertente in quello che è successo, perché insomma io credo che abbia molto a che fare col prezzo di questo vaccino, con l'origine del fatto che sia stato elaborato in un'università pubblica, che quindi AstraZeneca non abbia avuto costi e quindi possa tenere poi il prezzo molto basso, però ovviamente non ne ho le prove. Andiamo oltre, chiudiamo con l'ultimo titolo dalla prima di Repubblica: l'Europa boccia la terza illusione di Alitalia. Un articolo di Sergio Rizzo, anche se ancora presto per dire se questa sia la parola fine per una scommessa perduta già in partenza, è certo che ora il gioco cambia del tutto. La melina si è esaurita. Si parla di Alitalia già da diversi giorni sui giornali, già almeno si parla di Alitalia da anni, però diciamo che nell'ultima settimana si sono avuti diversi no da parte dell'Unione Europea e rispetto agli aiuti di Stato. Dall'Unione, ultimatum ad Alitalia, così Roma da aiuti di Stato. Una lettera della commissaria Vestager prefigura la condanna del governo e il fallimento per la compagnia. L'esecutivo cerca la mediazione finale. Giorgetti: o si cambia o si muore, e con lui al Mise certo non si cambia in bene, ma direi che non si cambia proprio, perché poi i referenti sono sempre le solite banche. E direi che con la prima di Repubblica avrei finito.
Con la prima del Manifesto, che sceglie di aprire con una foto che ritrae una piazza Navona vuota in esterno giorno, scontro in CDM, alla fine passa la linea Speranza, l'Italia resta in rosso e arancione per tutto aprile, ma con deroghe se i dati consentiranno. Salvini abbozza: la scuola sarà sempre in presenza fino alla prima media, obbligo di vaccinazione per personale sanitario e farmacista, tutta salute. titola appunto il manifesto. A seguire, taglio basso, le raccomandazioni sul piano nazionale di riforma e resilienza, il PNRR di Conte in attesa di quello di Draghi. Camere ok al piano dell'altro governo, scrive il manifesto, perché la Camera dei Deputati approva con appena 11 no la risoluzione di maggioranza appunto sul PNRR, cioè Piano Nazionale di Riforma e Resilienza. Oggi tocca al Senato, il governo dovrà presentare il documento necessario per i fondi di Next Generation EU entro il 30 aprile a Bruxelles, ma è al lavoro, come sappiamo, per riscriverlo. Così il Parlamento ha potuto esprimersi al momento solo sul vecchio testo del piano, cioè quello di Conte. La promessa ribadita ieri in aula dal ministro Franco è che terrà conto delle indicazioni dei deputati, che sono molte, e poi la Camera potrà esprimersi con un voto, ma solo in estremis e senza che il nuovo piano passi per le commissioni. Sempre su i piani nazionali ed europei di riforma e resilienza, l'articolo sempre taglio basso e che di fatto prosegue il ragionamento è quello sempre in prima pagina sui veti incrociati a livello appunto di Unione Europea che ritardano i fondi. Next Generation EU, titola il manifesto, scontro tra i 27. I tempi si allungano sull'utilizzo dei 750 miliardi per la ripresa della crisi causata dal Covid, approvati con difficoltà nel marzo scorso dell'Unione Europea. Solo 13 parlamentari dei 27 paesi UE hanno ratificato la ripartizione dei fondi, pesano ancora i veti incrociati sulla distribuzione del debito. Pesano questi, ma poi andando a pagina 3, dove l'articolo a firma di Merlo, di Anna Maria Merlo, prosegue, un altro blocco è stato dato da dopo che gli Stati Uniti di Biden hanno annunciato ieri un maxi piano da 2.250 miliardi di dollari per riportare l'America al dinamismo degli anni 60, dice Biden. E rispetto a questa cifra alcuni leader europei premono, hanno iniziato a premere per rivedere a rialzo appunto questo intervento. Ricordiamo che è previsto all'interno del Next Generation EU sono finanziamento per 750 miliardi di prestito comune, cioè 312 di sovvenzioni e 360 di prestiti. Anche il manifesto riporta la storia, la spy story, nuova guerra fredda, titola il manifesto, al via l'operazione Nostalgia, con un articolo di Alberto Negri, appunto un ufficiale dei servizi della Marina, un giovane del GRU, servizi militari russi, in carico a Roma all'ambasciata. Il dossier per quattro soldi, scrive Negri, che scambia il militare italiano, riguarderebbe le manovre USA NATO. E poi infine in taglio basso la legge, l'ostruzionismo da parte di Lega e Fratelli d'Italia in Senato contro la legge Zan, legge ancora ferma per i ricatti leghisti, nonostante le richieste di PD, Movimento 5 Stelle, Leo, Italia Viva, il presidente della Commissione Giustizia e leghista Ostellari rinvia l'esame. Intervista interna da parte di Carugati e Lania a pagina 6 a Monica Cirinnà: se fanno i bulli porteremo il testo in aula. Vabbè, bulli è una parola che lascia il tempo che trova. Ancora le lotte dei riders che affondano Deliveroo in borsa, questo negli Stati Uniti. Il valore delle azioni della multinazionale delle consegne a domicilio tramite l'algoritmo è crollato del 26% a Londra, non negli Stati Uniti, nel giorno del debutto alla borsa di Londra. I grandi investitori hanno stigmatizzato lo sfruttamento dei ciclofattorini. Sì, perché poi andando a leggere l'articolo nelle pagine interne a pagina 7, quello che hanno provato a fare i sindacati più rappresentativi e che sono riusciti a fare i ciclofattorini inglesi, cioè l'Independent Workers Union of Great Britain, insieme a Share Action e The Private Equity Stakeholders Project, hanno presentato un dossier che avverte gli investitori sui rischi finanziari e reputazionali derivanti dall'investimento in un'azienda che di fatto sfrutta i lavoratori e non intende riconoscergli lo status di dipendenti come richiesto dalla Corte Suprema Britannica e parzialmente concesso da Uber ai suoi autisti. Ancora, e come e chiudiamo per la prima pagina del manifesto, c'è una nuova lista, c'è la lista dissidente, se ne parlava insomma anche nei giorni precedenti, è arrivata ieri l'ufficialità della notizia, scrive il manifesto, tanto temuta da Fatah, il prigioniero politico Marwan Barghouti, insomma leader, lo conosciamo, uno dei leader dell'intifada e uomo anche tra i più accreditati negli anni 2000, insomma a succedere ad Arafat, ora in carcere da molti anni, cacciato da Abu Mazen, presentano appunto la lista Libertà Urria alle legislative insieme a Kudwa. Barghouti correrà alle presidenziali, preoccupati Israele, Stati Uniti e Unione Europea. Con questo chiudiamo la prima pagina del manifesto.
E veloce veloce attraversiamo quella del Fatto Quotidiano, che titola Draghi e Figliuolo, i conti non tornano, aprile 500.000 dosi al giorno ma ne avremo la metà, 8 milioni fanno banalmente una divisione alla redazione del Fatto Quotidiano, semplicemente per dire che dietro i numeri di Draghi c'è molta retorica ma meno sostanza. 8 milioni diviso 30, risultato 266.000, non mezzo milione, come il governo annuncia, il governo annuncia mezzo milione, ma in realtà se arrivano 8 milioni di dosi sono 266.000, se si riescono chiaramente a iniettare tutte. Il piano è in ritardo del 30% e tra un mese sarà in ritardo del 50%. Questo è il primo titolo del Fatto Quotidiano, con una foto di un fotomontaggio, insomma, in cui si vedono Draghi e Figliuolo dietro a un pallottoliere, e evidentemente appunto a simboleggiare questi conti che non tornano. Gli altri titoli della prima pagina, quello in taglio altissimo sopra la fascia Il Fatto Quotidiano, oggi Conte debutta con il Movimento 5 Stelle, perché sì, stasera su Zoom per la prima volta Conte parlerà agli eletti dei 5 Stelle e quindi da capo dei 5 Stelle. Come scelgano i capi così democraticamente, uno vale uno, questi 5 Stelle, risulta un po' sfuggente, però non importa. E il Fondo Monetario elogia le misure economiche sue di Gualtieri, efficace per attutire le pandemie, altro che suddistan, cioè per appunto sottolineare la sudditanza al Fondo Mondiale, al Fondo Monetario Internazionale. Si parla molto ovviamente di Fontana e di Lombardia sul Fatto Quotidiano. Sulla prima pagina, Fontana ha indagato un nuovo conto a Lugano da 2 milioni, di cui però si è già dato conto insomma dalla lettura della stampa. E poi nella colonna di sinistra, il governo chiude e Salvini insulta Speranza e CTS, del resto hanno messo Salvini là dentro. Disastro Lombardia, Moratti racconta balle, da noi più dosi dell'Olanda, e anche qui insomma dichiarazioni, scrive il Fatto, della neo assessora al welfare, neo si fa per dire, in quel ruolo, nel senso che ha avuto già qualunque tipo di poltrona Letizia Moratti. In realtà appunto la Moratti ha dato delle cifre che anche qui non tornano, e si parla ovviamente anche della spia, anche se gli si dà poco spazio sulla prima del Fatto Quotidiano. E poi si parla di beni culturali che vengono chiamati mali culturali, i restauratori a spese loro con Targhetta, nuovo record nella saga del lavoro culturale non pagato, il lavoro a spese tue. La provincia di Salerno cerca restauratori che lavorino in perdita. Il testo dell'avviso esplorativo, datato 24 marzo, è stato rilanciato da un comunicato stampa nella giornata di lunedì. La notizia ha poi iniziato a circolare sui social di professionisti e amanti dell'arte e poi è deflagrata. Appunto, si tratta di andare oltre il disinvestimento completo che c'è in questo paese sui beni culturali, così oltre appunto da far pagare a spese, lavorare a spese proprie, almeno a chiederlo. È un avviso della provincia di Salerno: bandi per la cultura, restauro a spese tue in cambio di che? Di una targa. Questo è questo bando. Si erano visti bando a 0 euro ma mai in perdita. Questo insomma è il primo che almeno la redazione del Fatto Quotidiano ha incontrato, e come dire, però il tema rimane, ripeto, il completo disinvestimento sui beni culturali di questo paese, con una cecità anche economica veramente poco comprensibile. Sulla prima del Fatto Quotidiano io non direi altro sostanzialmente.
Da dire sul Fatto Quotidiano, passiamo a Domani, che ha in prima pagina, insomma, solo come di consueto, due articoli. Uno di Jonathan Bazzi, che è uno scrittore, e racconta la doppia pandemia dei poveri invisibili, partendo dall'esperienza e dal vissuto di sua madre. Mia madre e altri fantasmi, infatti il sottotitolo, e l'incipit è: chi ci va di mezzo siamo sempre noi morti di fame, mi ha risposto mia madre quando le ho domandato se sarebbe rimasta a casa a causa dell'ultima chiusura delle scuole. La madre di Jonathan Bazzi lavora nella mensa scolastica della periferia milanese, e lei e le sue colleghe, come scrive Bazzi, sono tra quelle categorie che raramente accedono a forme di rappresentazione nel dibattito pubblico, nonostante, prosegue, stiano subendo da mesi gli effetti di un sistema che, decidendo e normando, sacrifica e lascia indietro soprattutto chi già arrancava. Noi invece dobbiamo dire che da questi microfoni le lavoratrici, in particolare delle mense scolastiche, le loro voci le abbiamo ascoltate più volte, soprattutto nella prima fase della pandemia. Qua c'è gente che ha lavorato e non sta prendendo niente, che è rimasta a casa nella prima chiusura e sta ancora aspettando la cassa integrazione di settembre. L'INPS paga, ma quando vuole. Noi prendiamo 8 euro all'ora, l'ultima cassa integrazione ci ha pagato 3,50 euro all'ora. Ascoltando il suo sfogo via nota vocale, prosegue Bazzi, non ho potuto fare a meno di pensare ai miei conoscenti, figli di famiglie benestanti che nelle ultime settimane, lavorassero o meno, hanno organizzato feste affittando a cifre folli suite o ville private, oppure ad altri amici conoscenti che, lavorando nel mondo del collezionismo e delle case d'aste, non hanno avuto quasi alcun tipo di ripercussione dalla pandemia. Hanno continuato a seguire i loro clienti in giro per l'Italia con viaggi di lavoro di gruppo e cene in ristoranti autorizzanti ad accoglierli. La sensazione è che chi accumula risorse sia stato messo bene o male nelle condizioni di continuare a farlo. Ci viene da sottolineare che non sia una sensazione di Bazzi, mentre chi lavora per la sussistenza quotidiana si trovi oggi allo stremo. Lo scenario afflitto da squilibri di classe, per usare un'espressione che è bene ricominciare a usare, noi non abbiamo mai smesso di farlo. Stamattina sono un po' polemica con Bazzi. Frutto di una visione della società sbilanciata, unilaterale. Non è una pandemia per poveri, lo sappiamo, la crisi sanitaria agita e continua ad agire da catalizzatore delle disuguaglianze in senso materiale ma anche psicologico, dato che gli stessi regolamenti che di volta in volta rimodellano attività e chiusura hanno un peso, una ricaduta soggettiva diversa a seconda del reddito. Vabbè, insomma, chiudiamo qua perché poi l'articolo prosegue. Bisogna dire che poi la radio argomentazioni le ha fatte sue dai primi giorni dopo l'esplosione della pandemia, quindi ci verrebbe da dire niente di nuovo sotto al sole, se non appunto la dignità della restituzione del vissuto di una donna, in questo caso è la madre di Jonathan Bazzi, che però non ci pare abbia un nome, non l'ha scritto, ha scritto solo mia madre. Vabbè, quindi questo è il primo articolo che riporta Domani in prima pagina. Il secondo è tutto dedicato all'incontro e agli accordi tra Letta e Conte, la sfida parallela delle alleanze, scrive Domani. Oggi l'avvocato riunisce il movimento sul progetto di rilancio, mentre il segretario PD continua a dialogare con sinistre ambientalisti che erano tentati dai 5 Stelle. Il lavoro, scrive Domani, di fatto di Enrico Letta e di Giuseppe Conte in questi giorni è quasi perfettamente parallelo. Quello che riporta Domani è che entrambi, insomma, i due cuciono la tela della nuova alleanza. Per i media potrebbe essere il nuovo Ulivo, ma non è espressione bollinata dal Nazareno. Letta da una parte, Conte dall'altra, un'alleanza competitiva, come si diceva ai tempi dell'Ulivo. Chi sarà davvero la sinistra? È la partita ancora tutta aperta, scrive Daniela Preziosi in quest'articolo. Conte vuole rappresentare l'ambientalismo e il meglio delle competenze sulla transizione ecologica, insomma, anche su questa questione la radio poi ne parlerà anche nei prossimi giorni, questione nodale, perché parlare di utilizzare la locuzione transizione ecologica all'interno di un paradigma neoliberista ci pare quantomeno una presa per i fondelli, insomma. Oggi torna a pendere verso il PD, si è capito durante l'incontro con Roberto Speranza del 22 marzo, la nuova alleanza è nell'intenzione centro-sinistra più Movimento 5 Stelle, più in realtà della società organizzata sin qui tenuta in panchina dal PD di Nicola Zingaretti, il quale ha vinto le elezioni con Piazza Grande, movimento interno esterno al partito che però al suo ingresso ufficiale al Nazareno ha smobilitato. Direi che possiamo chiudere qui, abbiamo una telefonata.
Sì, abbiamo un compagno più informato di noi per quanto riguarda la spy story e quindi ci dà magari qualche aiuto. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutte e tutti. C'è un po' di rientro. Eccomi qua. Allora, sì, insomma, vi ascoltavo proprio adesso nella rassegna e siccome questa roba delle spie è un discorso che mi appassiona sin da piccolo, insomma, e quindi mi sono andato un po' a documentare sui fatti. Effettivamente una delle prime critiche che si muove dice: ma come, solo 5.000 euro per un segreto di Stato, un segreto militare? Insomma, intanto questa spia italiana è un capitano di fregata, quindi più di tanti segreti non è che può avere accesso a più di tante cose, però ci sono vari livelli di segretezza dei fatti e delle appunto delle risorse militari italiane, e per 5.000 euro questo capitano di fregata diciamo si è venduto un segreto minimale, cioè qualcosa che è classificato come riservato. Ci sono 5 gradi di classificazione dei segreti militari e questa informazione riguardava il primo grado di segretezza, quindi era un'informazione semplicemente riservata. Diciamo che tutto questo fa pensare al fatto che questa esperienza fosse all'inizio della collaborazione tra virgolette tra il militare italiano e la spia russa. Questo fa supporre appunto che l'intelligence italiana era come dire, è abituata a questo tipo di interventi della Russia, proprio perché da quando è caduta l'Unione Sovietica in realtà c'è diciamo le spie sono vive e vegete, non c'è stato un calo della tensione spionistica da quando è caduto il muro di Berlino, quindi anzi sicuramente il motivo è che la Russia, uno dei motivi è che la Russia considera l'Italia il paese del blocco occidentale più permeabile alla propaganda russa.
Questo diciamo forse, scusami se ti interrompo, in un articolo l'articolo di Jacopo Iacoboni stamattina sulla Stampa parlava di ventre molle, ce lo stavamo domandando.
Esatto, io okay. Sentivo proprio questa definizione di ventre molle perché incredibilmente la Russia considera il Movimento 5 Stelle una sua quinta colonna. C'è questa convinzione da parte dell'establishment russo che appunto il Movimento 5 Stelle sia un fattore di diciamo di crisi nell'asse Europa Stati Uniti, e quindi loro puntualmente cercano di spingere soprattutto adesso in Italia da quando c'è il Movimento 5 Stelle in voga. In poche parole povere la storia è stata molto gonfiata, perché di fatto questo c'è stata un'intervista alla moglie della spia italiana che appunto
sì, che ha detto che devono pagare il mutuo.
Sì, esatto, dice guarda siamo in difficoltà economica, ecco, quindi non è per fare come dire per ridimensionare troppo, perché in effetti la cosa è molto grave, però ci sono vari livelli di gravità e questa vicenda sfiora il ridicolo, nel senso che questo è un capitano che è in crisi economica, si è venduto 5.000 euro ma di un'informazione con cui i russi faranno ben poco davvero, perché l'informazione che vale 5.000 euro a livello internazionale è quello che è, cioè non è che la nostra spia si è fatta pagare poco perché è in difficoltà,
è che aveva poco in mano.
Esatto, si è fatta pagare poco perché l'informazione
ma
che ha dato vale poco.
Su un qualche giornale, ora non ricordo più quale, si fa ironia, no? Su i 5.000 euro da una parte, il fatto che la location dell'operazione dei carabinieri fosse Spinaceto e no, sì, non lo so, le curve della Costa Azzurra, eccetera, eccetera. Però questo, insomma, il quadro per farne un po' di costume, poi dietro c'è tutt'altro, insomma.
Esatto, cioè, infatti, come dire, la critica poi va fatta probabilmente a tutto l'establishment dei servizi segreti, nel senso che noi
Ma il problema per noi è già che esistano dei servizi segreti, evidentemente.
Esatto,
deviati, sì, o non deviati, sempre gli stessi sono. Senti, ti ringraziamo tantissimo perché ci hai aiutato a dire due cose su questa spy story. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata a voi. Ciao ciao.
E direi che prima di passare dagli interni farei una carrellata e ti lascio il microfono aperto perché c'è parecchio da dire, perché i giornali di destra a destra, di destra un po' meno dichiarata, ma tutti di destra sono, questa mattina veramente scrivono cose pazzesche sulle prime pagine, a mio avviso. Comincerei dal peggio, e il peggio, come quasi sempre, è Libero, che titola a caratteri cubitali: vaccinano in massa i migranti. Evidentemente loro sanno sempre su chi cercare di scaricare la rabbia popolare. Il generale Ciotti, braccio operativo di Figliuolo, prepara il piano per immunizzare i clandestini che ospitiamo. Intanto anziani imprenditori e dipendenti attendono la chiamata che non arriva.
Mamma mia.
È anche difficile da commentare, mi sembra, appunto, questo è cercare di scaricare la rabbia e le difficoltà delle persone su chi sta un gradino ancora più giù, perché dietro non c'è veramente nient'altro.
No, no.
A questo, mentre chi lavora deve aspettare, è il commento in rosso scritto ancora più in alto, perché chiaramente secondo questa gente che è al libro paga di Libero, le persone, gli stranieri e le straniere non lavorano in questo paese, e quando noi sappiamo benissimo che lavorano in forme di sfruttamento spesso più pesanti, quasi sempre più pesanti di chi invece è nato qui. Ma insomma, io non so se vuoi dire altro, ma è difficile,
no, diciamo,
commentare.
Diciamo che noi, leggendo, insomma, Libero, gli diamo anche la dignità di, insomma, di lettura, però credo che Libero, insomma, non lo legga nessuno e viva di finanziamenti pubblici, di fatto.
Sicuramente il problema è che spara tutto nel primo titolone e quello chiaramente gira. Per il resto si fa molta polemica sui giornali di destra sul fatto che si chiuda, cioè che anche tutto aprile, insomma, rimarrà con le chiusure. Lo dice il giornale della famiglia Berlusconi, chiusi un altro mese, è il primo titolo, su cui, insomma, c'è una, come dire, una polemica ma abbastanza soft dal tono del titolo. La Verità invece è un pochino più aspra: contentino alla Lega, però si chiude tutto, quindi chiude il governo Draghi, ma la Lega non ha responsabilità, anche se lo sostiene. Il Tempo, invasi da mascherine bucate. Il Tempo raschia veramente il fondo del barile su questa storia delle mascherine, indagine a tappeto dopo la scoperta delle fallate fornite ai medici da Arcuri, milioni di protezioni false in altre forniture sequestrate, eccetera eccetera. Difficoltà evidentemente a trovare un argomento per un titolo alla redazione del Tempo. E quello invece che mi ha colpito è la prima pagina, no, non la trovo più, sì, c'è una prima pagina del Quotidiano del Sud, l'altra voce dell'Italia, un giornale che non leggiamo mai, diretto da Roberto Napoletano, il quale fa un'aspra critica proprio in prima pagina su i presidenti e le regioni. Il titolo è "Facciamo saltare il tappo", e con un editoriale del direttore: "A noi questi capi di Stato ombra che sono i presidenti delle regioni fanno paura". Tutto ciò non è nel corpo dell'articolo, ma è il sommario dell'articolo, quindi ha molta evidenza sulla prima pagina, perché possono bloccare con le loro incapacità e i loro protagonismi l'attuazione del piano vaccini, che è anche il primo urgentissimo vaccino per l'economia di questo paese. Questa cintura di superministri regionali, di spesa assistenziale che sono, con rare eccezioni le regioni italiane, rischia di rappresentare il tappo che blocca lo spirito del fare di molti amministratori comunali capaci del nord e del sud, e di intebolire l'azione che il governo di unità nazionale Draghi sta attuando con regole comuni. Ricambia la guida della protezione civile e dell'emergenza, interventi nel settore chiave, eccetera. Comunque una critica molto dura alle regioni e al livello regionale della politica italiana, che mi sembrava interessante segnalare.
Non ho capito però qual è la proposta, nel senso loro criticano il livello regionale parlando invece di comuni virtuosi,
sì,
e parlando poi del livello superiore,
cioè loro dicono che il problema è questa fascia, questa cintura di superministri regionali, la chiamano così.
E rispetto alla sanità qual è la proposta? Cioè dovrebbero essere i comuni ad assumersi?
So.
Ah, non lo dice.
No,
okay.
Non lo so, dovremmo leggere dall'interno di questo giornale, che non ho, perché sinceramente neanche lo conoscevo, però siccome insomma nessuno critica mai neanche la regionalizzazione della sanità, che insomma ha mostrato chiaramente gravi problemi, mi sembrava così da segnalare. Mi sembra che non ci sia altro, quindi metterei un pochino di musica e poi tornerei in voce per leggere dall'interno dei giornali. Ma prima della musica, ascoltatevi questo spottino nuovo.
Grave degrado a Via dei Volsci, dove è iniziata di nuovo la campagna di radioabbonamento di quegli straccioni di Radio Onda Rossa, ne parliamo con il nostro inviato dal quartiere di San Lorenzo.
Buonasera, sì, sono qui in Via dei Volsci, dove vi posso confermare la situazione di estremo disagio che si sta vivendo in queste ore.
Ma ne vai!
Vedo qui un mixer che giace non riparato da chissà quanto nell'indifferenza delle istituzioni. Ma sentiamo cosa dice una passante. Signora, lei cosa ne pensa del degrado in cui vivono questi reietti di Radio Onda Rossa?
E voi?
No, dico Onda Rossa, chiede ancora i soldi. Che cosa ne pensa del degrado di questa radio?
Vabbè, ma io i soldi glielo ho sempre dati, perché sono bravi guaglioni, santonati. 30 euro a capoccia e la radio campa, non è difficile, lo capisce pure uno stronzo come te.
Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente. Per sostenerla, vai su ondarossa.info e clicca sul banner.
Elle se lève à l'ouest en se prenant les murs. Le sourire du soleil qu'elle reçoit comme une injure. Elle fait tout pour se plaire, que rien ne la dérange. Mais qui se fait tout miel les mouches un jour le mange. Derrière son sourire et son front si droit, sa grimace la fait se tordre en dieu droit. Le pas boiteux de ces gens soupçonnés d'enthousiasme douteux. J'suis pas la boum boum, j'suis pas la boum. J'suis pas la boum boum, j'suis pas la boum boum, pas là, pas là. Elle fait partie de ces gens qui ne se pensent qu'utiles, qu'objets de tout regard, quand elle sauve l'imbécile, heureux de son sort de crétin, qui l'encombre de rêves et de beaux lendemains. Elle est là pour lui dire, regarde devant toi, tout ce qu'il te reste à faire, oh, te réjouis pas, cesse d'être fière de plus. Regardez derrière, c'est là qu'on avance plus. J'suis pas la boum boum, j'suis pas la boum boum, pas là. J'suis pas la boum boum, j'suis pas la boum boum, pas là, pas là. J'suis pas la boum boum, j'suis pas la boum boum, pas là, pas là. J'suis pas la boum boum. Indispensable à la bonne tournure de notre terre, sans qui, sans elle, sans rien, tout irait de travers. En sauveuse, le super héros, le rôle le plus facile, le rôle le plus beau. Alors seulement les enliser jusqu'aux genoux dans cette terre, seulement les sans espoir veulent qu'on s'y affaire. Adorer les paumés, les poisseux, on n'aime pas les gens heureux. J'suis pas la boum boum, j'suis pas la boum boum. J'suis pas la boum boum, j'suis pas la boum boum, pas là, pas là. J'suis pas la boum boum, j'suis pas la boum boum, pas là, pas là. J'suis pas la boum boum, j'suis pas la boum boum, pas là, pas là.
9:10 minuti primi, Radio Onda Rossa. Continuiamo con la lettura dei giornali dall'interno, continuiamo col Corriere della Sera e con l'articolo di due delle firme più altisonanti di questo giornalone, Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini, che ci danno il sunto di come cambiano le regole. Il decreto per contenere i contagi da Covid-19 sarà in vigore dal 7 al 30 aprile. L'Italia resterà in fascia arancione e rossa, ma nel testo c'è un passaggio che consente la riapertura di alcune attività dove la curva epidemiologica sarà in discesa. Nel provvedimento non sono indicate date, ma è possibile che dopo due settimane, dunque a partire dal 20 aprile, ci sia una rivalutazione delle misure, soprattutto per quanto riguarda i bar e i ristoranti a pranzo, che invece adesso dovranno rimanere chiusi per l'intera giornata, con la possibilità di asporto e consegna a domicilio. Per i bar l'asporto è consentito fino alle 18, per i ristoranti, enoteche e vinerie fino alle 22, quindi si può bere il vino ma non lo spritz, questa è la... l'idea evidentemente del governo. Le scuole saranno aperte anche in zona rossa fino alla prima media. Potranno esserci deroghe soltanto in casi di prevalenza delle varianti che provocano focolai. Andiamo poi a vedere lo schema che, come consueto, presenta il Corriere. Vaccini e contagi, i valori per riaprire, andamento della curva epidemiologica e della campagna vaccinale sono i due parametri per decidere le possibili riaperture. E poi per quanto riguarda le autocertificazioni, servirà l'autocertificazione per uscire dalla propria regione. Il nuovo decreto del governo conferma che sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento e entrate e uscite tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Questo è così, credo, da un anno e qualcosa. E per quanto riguarda le scuole, in tutta Italia tornano in presenza le scuole fino alla prima media. Governatori e sindaci non potranno chiuderle. Questa è la novità, perché in realtà si è sempre parlato del livello macro, cioè delle regioni che aprono o chiudono, ma all'interno delle regioni c'è sempre stato tutto una gran serie di aperture e soprattutto di chiusure da parte di singoli sindaci, che del resto per l'ordinamento legislativo spetta ai sindaci, no? Come quando nevica e si aspetta l'ordinanza del sindaco o del la sindaca, e invece qui appunto si vieta. E io ricorderei sempre, senza pretendere di avere un livello di comprensione della legge, che probabilmente non ho, ma si sta continuando a spingere su un assetto basato sulle regioni di questo paese, si sta continuando a spingere su quel progetto di autonomia differenziata che non è mai arrivato in Parlamento, fortunatamente, ma si continuano a dare competenze alle regioni che la regione non ha, togliendole al governo centrale e ai sindaci. Perché per quanto riguarda la scuola, le regioni per la legge italiana non hanno quasi nessuna competenza, hanno competenza solo sull'istruzione, sulla formazione professionale, e invece si continua a dare ai presidenti di regione la possibilità di aprire e di chiudere, togliendole al governo centrale e in questo caso anche ai sindaci. Detto tutto ciò, in zona rossa gli alunni dalla seconda media in su potranno frequentare solo a distanza, cioè le scuole saranno chiuse. Invece in zona gialla e arancione, ma gialla abbiamo appena detto che non c'è, il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza, e le secondarie di secondo grado garantiscono l'attività in presenza dal 50 al 75 per cento. Per quanto riguarda poi l'annosissimo problema delle seconde case, di cui i giornali parlano tantissimissimo, sia le seconde case anche in zona rossa, insomma, ci si può andare. Queste seconde case, chi ce l'ha, chi ce n'ha una ci può rimanere, chi ce n'ha due ci può andare, chi non ce n'ha nessuna non se ne parla. Gli allentamenti su parenti e amici. Nelle zone che si trovano in fascia arancione è consentito in ambito comunale lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno in un arco temporale compreso tra le 5 e le 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tale persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Le visite non sono invece consentite nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa, e quindi anche qui rimane tutto uguale, cioè se sei in zona arancione puoi andare a casa di qualcuno, se sei in zona rossa no. Sbloccati i concorsi degli enti pubblici, è previsto lo sblocco dei concorsi con una prova scritta e una prova orale per il reclutamento di personale non dirigenziale. I candidati dovranno produrre un test antigenico negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. La prova durerà un'ora e sarà possibile lo svolgimento dei concorsi in sedi decentrate a carattere regionale. Sono state prorogate le norme sui processi. In caso di malfunzionamento del portale del processo penale telematico, gli avvocati potranno essere autorizzati dal giudice a depositare singoli atti e documenti in cartaceo. Arriviamo poi ai medici, uno scudo penale a chi fa iniezioni. Lo scudo penale previsto dal decreto riguarda le lesioni o il decesso di un paziente avvenuto in seguito all'inoculazione della dose e dunque, per quanto previsto insomma dal codice penale, verificarsi a causa della somministrazione di un vaccino la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni. Infine, invece, per i sanitari Novax, così sintetizza nel titolo il Corriere, che stipendio sospeso. Medici, infermieri e farmacisti sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita. La regione è obbligata a trasmettere alle ASL i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati. Entro 5 giorni l'interessato deve presentare la documentazione, poi scatta la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali. Quando ciò non è possibile, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento. Comunque denominato fino al completamento del piano vaccinale nazionale e non oltre il 31 dicembre 2021, e credo che di questo parecchio si parlerà, perché si arriva a un obbligo di legge per categorie di lavoratrici e lavoratori molto molto vaste, perché qui si parla di medici, infermieri, farmacisti,
parafarmacisti e studi privati. La stampa parla anche di questo.
Quindi parafarmacisti che hanno veramente poco di sanitario, perché sono dei negozi in cui si compra, esatto. Tipo, e studi privati, quindi studi medici privati?
Immagino di sì. Sì, parla di studi privati, sì. Tutte le professioni sanitarie, farmacisti, parafarmacisti e studi privati. E riporta quello che dicevi te, chi si rifiuta deve essere spostato a svolgere un lavoro che non prevede il contatto interpersonale, anche se si tratta di una mansione inferiore con uno stipendio più basso. Questo insomma...
Qua non si, sul Corriere non c'è a oggi nessun commento rispetto a questo, che mi sembra l'unica novità corposa insomma di questo decreto del governo Draghi, e ma magari ci sarà nei prossimi giorni, non lo so. Comunque, invece, per commentare in generale, troviamo l'intervista al portavoce del comitato tecnico scientifico Silvio Brusaferro dalle pagine di Repubblica, condotta da Michele Bocci, che si intitola "Teniamo duro", ovviamente è un virgolettato dalle parole di Brusaferro, "Teniamo duro e anche grazie ai vaccini l'estate potrà essere diversa". Quindi sostanzialmente il gioco è quello del bastone della carota, cioè ci dice: ora vi chiudiamo tutti in casa, ma guardate, d'estate vi facciamo andare al mare. E Silvio Brusaferro, portavoce del CTS e presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, chiede di rispettare le nuove regole. Grazie a quelle, ai vaccini, d'estate le cose saranno diverse, il virus potrebbe essere sotto controllo. E cosa ci dobbiamo aspettare dopo le nuove misure, gli viene chiesto. Stiamo assistendo a una decrescita della circolazione, anche se troppo lenta. È la conferma dell'efficacia delle misure adottate fin qui. Dobbiamo continuare a seguirle, e tanto più siamo attenti nel farlo, tanto più aumenterà la riduzione dei casi. È faticoso, veniamo tutti da oltre un anno di sforzo, pressione, sofferenza, è stato ed è un passaggio molto difficile per il nostro paese e per il mondo, ma lo scenario verso il quale ci stiamo avviando, scusate ho perso il segno, ma lo scenario verso il quale ci stiamo avviando con decisione ci consente di guardare al futuro con più serenità. Certo, al momento sappiamo che il virus continuerà a circolare, ma sappiamo anche che grazie ai vaccini ci potremo progressivamente permettere più libertà. È difficile da dire quanto tempo ci vorrà per venirne fuori, perché le variabili in gioco sono tante, però d'estate lo scenario potrebbe essere diversi. Poi gli viene chiesto quali sono i rischi di una campagna vaccinale lenta. Durante le somministrazioni il virus muta per sopravvivere, così meglio andare veloci. È importante sequenziare i ceppi isolati e mantenere le misure di contenimento. I vaccini danno un altro grado di protezione, ma stiamo ancora acquisendo dati sulla loro efficacia, sulla trasmissione dell'infezione. Così ai vaccinati si chiede di usare la mascherina, rispettare distanziamento e norme di igiene personale. E poi Bocci chiede a Brusaferro che ne pensa del cosiddetto passaporto vaccinale. Dice Brusaferro, risponde che la discussione è aperta, le soglie di copertura sono un elemento importante, e poi ci scordiamo che le conoscenze sull'efficacia del vaccino rispetto all'infezione sono in divenire, e questo insomma mi sembra il dato centrale, cioè che di fatto non si sa questo vaccino fino a che punto copre e soprattutto quanto dura realmente.
Al momento
lui lo dice sostanzialmente che non si sa. Rispetto alla scuola, poi Brusaferro dice la scuola è considerata centrale, alcuni dicono che nelle fasce età più giovani l'infezione tende a circolare meno. C'è anche una questione di scelte del paese, la scuola è una priorità, determinate condizioni di protezione può essere aperta, questa scelta però rende importante il mantenimento delle altre misure in attesa che l'infezione circoli di meno. Neanche una parola sul fatto che poi ci sono tutta una serie di settori produttivi e quindi di luoghi di lavoro dove le persone hanno continuato ad andare sempre, e evidentemente sono scelte politiche come quella della scuola, ma quella della scuola è molto tardiva rispetto a altre. Poi gli si chiede di Pfizer, che ha annunciato che il suo vaccino è efficace anche sulla fascia d'età 12-15. Per fortuna le ricerche producono sempre più evidenze scientifiche e questo ci aiuta nell'obiettivo, insomma non ne sa niente Brusaferro del resto, che ne deve sapere. E poi gli viene chiesto rispetto a quello che abbiamo letto poco fa, cioè che il governo parla di deroga in base all'andamento dei contagi, quali soglie vanno considerate. Secondo Brusaferro le evidenze hanno indicato che la soglia dei 50 casi settimanali per 100.000 abitanti è quella sotto la quale i sistemi sanitari regionali garantiscono il tracciamento sistematico di tutti i casi, è quella che permette maggior livello di libertà. E questa è l'intervista a Brusaferro, che finisce qua. Invece dallo schemetto di Repubblica si dicono due cose che evidentemente il Corriere ha dato per scontato, perché ormai sono luoghi che ci siamo dimenticati anche come sono fatti, ma Repubblica lo sottolinea: cinema, teatri, palestre e piscine rimangono chiuse anche con questo nuovo decreto, anche se era stato annunciato dal governo Draghi che il 27 avrebbero riaperto cinema e teatri. Non so se su questi argomenti hai ancora qualcosa.
No, perché hai fatto te il quadro completo e ti seguivo mentre leggevi, non c'è di più da dire rispetto agli altri giornali che ho io sotto mano. Dovremmo andare agli esteri e in Francia, sempre parlando di Covid, perché la stampa a pagina 9 parla della resa di Macron: chiudo le scuole, è il mese decisivo, 60.000 contagi in Francia appunto negli ultimi giorni, tutto il paese diventa zona rossa, ultimo sforzo da metà maggio, via a ristoranti e teatri. Quindi questa è la notizia in più che possiamo dare. Insomma, la Francia, ricordiamolo, non ha mai chiuso le scuole.
Sì, anche se questa chiusura delle scuole della Francia insomma è molto più antisonante nel titolo che nella realtà, perché loro avrebbero avuto comunque 15 giorni vacanze adesso, quindi aggiunge una vacanza, una settimana, perché la scuola francese ha chiusure di 2 settimane ogni 7 settimane, una ce l'ha adesso, e quindi di fatto fanno 3 settimane invece che 2, non è una lunga chiusura, ecco, è sempre di più di quello che avevano fatto fino adesso, però insomma.
E quindi oltre questo non mi pare ci sia nient'altro, se non magari ricordare insomma i nuovi casi, che sono stati ieri 23.904, che sono stati superati 10 milioni di inoculazioni, e ci sono stati altri 467 morti, con i contagi che salgono ancora, scrive la stampa.
Quindi possiamo forse mettere un altro minuto di musica per poi tornare con altri argomenti.
Torniamo in voce con la lettura degli articoli interni a pagina 7 di Domani. Questa mattina si parla del caso del Piemonte. In Italia condonano anche la produzione di inquinanti, scrive Francesco Tedeschi in questo articolo a pagina 7. Dall'analisi degli atti la Solvay non era autorizzata a produrre il CC604, un particolare tipo di PFAS nella provincia di Alessandria. Allora il PFAS sono quelle sostanze perfluoroalchiliste, sono composti che a partire dagli anni 50 si sono diffusi in tutto il mondo e vengono utilizzati per rendere resistenti ai grassi, all'acqua, tessuti, carta, rivestimenti per contenitori di alimenti, ma anche per la produzione di pellicole fotografiche, schiume anti-incendio e detergenti per la casa. Ovviamente le loro proprietà e caratteristiche chimiche, diciamo ovviamente perché ci sono stati degli studi che questa cosa le hanno dimostrate, hanno conseguenze negative sull'ambiente a causa della loro persistenza e anche mobilità, e questi composti sono stati rilevati in concentrazioni significative sia negli ecosistemi che negli organismi viventi. Ora, per 8 anni la multinazionale chimica Solvay ha prodotto nello stabilimento di Spineta Marengo in provincia di Alessandria un particolare tipo di sostanze perfluoroalchiliche, il CC604, non solo senza avere alcun tipo di autorizzazione, ma anche senza che l'amministrazione ne sapesse alcunché. Da quanto risulta infatti da un accesso agli atti, nonostante avesse iniziato a produrlo a partire dal 2013, come confermato dall'azienda stessa, non risulta però nessuna autorizzazione alla produzione da parte della provincia fino al 2019. L'insediamento del polo ha trasformato progressivamente tutta la zona, portando lavoro e benessere. In pochi anni, infatti, Spinetta Marengo si è trasformata da un insieme di cascine che dipendevano da un'economia principalmente agricola a un piccolo paese industriale che cresceva in osmosi con la fabbrica. Di contro, i limiti ambientali erano minimi, come racconta Luigi Gino Pozzier, che era un manutentore per 40 anni nella precedente dirigenza dello stabilimento, la Monte Edison, e cittadino di Spinetta. Quando ero bambino c'erano i gas che corrodevano le tende, le grondaie delle case, le calze delle ragazze. Era accettato, non c'era nessun motivo, movimento politico che si opponesse, anzi tutte le giunte comunali erano d'accordo. Il polo chimico portava ricchezza, benessere, in fondo non importava a queste condizioni. Sono quasi un centinaio d'anni infatti che il paese subisce l'inquinamento derivato dalla produzione dello stabilimento. Inquinamento è accumulatosi con gli anni e certificato dall'indagine epidemiologica condotta sui cittadini di Spinetta da ARPA e ASL, in cui è stato dimostrato come in un raggio di 3 km dal polo chimico ci si ammali e si muoia molto di più che nel resto della provincia e della regione. Il CC604 è un composto di sostanze perfluoroalchiliche di nuova generazione, è un composto intermedio che serve alla produzione di altri acidi perfluoroacrilici usati in genere per impermeabilizzare i tessuti, che è brevettato e prodotto esclusivamente dalla multinazionale belga, cioè la Solvay, a cui l'azienda tiene moltissimo perché lo considera meno dannoso e quindi una valida alternativa commerciale ai più pericolosi PFOF e PFOA usati alla Miteni di Trissino in Veneto. Noi stiamo leggendo questo articolo, ovviamente se ci sono compagni e compagni in ascolto che insomma ne possono dare conto in maniera più ampia di quello che stiamo leggendo, insomma sarebbe interessante ascoltarli, quindi se hanno voglia di chiamarci lo 06 49 17 50. Stiamo parlando appunto dei composti perfluoroalchilici e del loro utilizzo in questo specifico nel territorio, in un territorio piemontese. Allora diciamo che appunto l'azienda ci tiene moltissimo perché lo considera meno dannoso e quindi una valida alternativa commerciale ai più pericolosi PFOF e PFOA usati alla Miteni di Trissino in Veneto, la cui tossicità è stata riconosciuta anche dall'Unione Europea. Tuttavia recenti analisi suggeriscono che a fronte di un potenziale accumulo negli esseri viventi 5 volte inferiore del CC604 rispetto al più dannoso PFOA, si rivelano comunque delle alterazioni genetiche negli organismi, tra cui l'alterazione della risposta immunitaria, dello sviluppo del sistema nervoso e di quello limbico. Questo porta l'assorbimento di questo composto per via aerea negli organismi viventi. Nel complesso, si legge nello studio pubblicato su Science, le analisi suggeriscono che i rischi potenziali per l'organismo non sono ridotti sostituendo il PFOA con il CC604, e oggi Solvay ha smesso di produrre il CC604 nello stabilimento di Spinetta, almeno fino a quando non potrà garantire un rischio ambientale minimo. Così è stato stabilito dagli enti territoriali nelle scorse settimane, quando si è formalmente chiuso l'iter burocratico che ha contemporaneamente concesso alla Solvay un aumento della produzione del CC604. L'anno scorso, infatti, l'ARPA, con l'aiuto dei dati forniti dalla stessa azienda, ha rintracciato il composto brevettato dalla multinazionale belga al di fuori dello stabilimento, ovvero al di fuori della barriera idraulica che venne costruita anni fa per bloccare la dispersione di cromo esavalente accumulato nel terreno, e per cui la Solvay è al momento sotto indagine da parte della Procura di Alessandria. Per questo motivo, a fronte di un aumento della produzione, considerata la tossicità e la persistenza del CC604, deve essere garantita l'assoluta tenuta della rete idrica e l'eliminazione delle perdite dovute non solo alla tubazione ma anche ad emissioni diffuse, si legge nel documento sottoscritto da Provincia, Comune, ARPA e ASL. tutte cose che notoriamente non sono molto semplici, insomma, anche perché una volta che l'acqua e i terreni sono stati inquinati con insomma queste sostanze, ci vogliono davvero anni, secoli per il loro smaltimento. Conclude questo articolo: l'autorizzazione viene concessa alcune settimane fa, nonostante riguardi testualmente l'ampliamento della produzione CC604. In particolare, l'autorizzazione fa riferimento all'azzeramento della produzione di un altro FAS, la V7800, trovato recentemente da ARPA nel terreno di Spinetta, FAS prodotto dalla Solvay, nonostante anche qui la produzione non risulti essere mai stata approvata dalla provincia e che ora viene condonato, dice la Presidente, a patto che il suo utilizzo venga monitorato e si riduca gradualmente fino a cessare nel 2025. Cioè, noi sappiamo che queste sostanze sono inquinanti, però appunto diamo ancora la deroga per altri 4 anni. La DV 7800 viene spesso paragonato per effetti su persone e ambiente ai FOS, ai PFOA e FOS, tuttavia le informazioni a riguardo sono molto scarse perché tenute segrete per motivi di proprietà intellettuale. A fronte dell'ampliamento della produzione di CC604 a 60 tonnellate sono stati previsti dei limiti per la concentrazione di questo composto nell'acqua e in particolare nel fiume limitrofo allo stabilimento, il Bormida o il Bormida. I limiti prescritti dagli enti territoriali oscillano tra gli 0,3 microgrammi per litro come valore obiettivo dato dall'azienda per il prossimo anno e i 7 microgrammi per litro come valore massimo tollerato. C'è un mondo in mezzo a 0,3 e 7, tuttavia essendo un composto relativamente nuovo ogni limite è indicativo perché non è ancora stato stabilito in che dosi sia nocivo per l'uomo. Stando però a quanto afferma l'Associazione Medici per l'Ambiente del Veneto, il concetto di limite non è applicabile a queste sostanze perché per quanto basso possa essere la loro emissione provocherà danni all'ambiente e all'uomo per decenni. Per questo motivo, dice l'ISDE, l'unico limite razionale dovrebbe essere zero. Questo è l'articolo di domani sul il caso della Solvay a Spinetta Marengo. Ci andava di restituirvelo, sarebbe interessante approfondirlo magari con compagni e compagne di quei territori. Andiamo avanti con altri articoli.
Dal Corriere io farò uno piccolo specchietto sulle destre, perché abbiamo da una parte un'intervista a Lorenzo Fontana, non so se lo ricordate, veramente un losco figuro che è stato ministro della famiglia e degli affari europei qualche governo fa, veronese. Intorno a lui si organizzò quel congresso della famiglia con con presenze assai discutibili, contro cui però insomma ci fu una grandissima manifestazione femminista, transfemminista, LGBT eccetera eccetera. Comunque Lorenzo Fontana: partiamo dai valori per unire la destra dell'Unione Europea, non è un progetto per colpire Meloni. Vabbè, questo è il politicismo di Marco Cremonesi che lo porta a parlare di questo. Il problema qual è? In Ungheria metteremo le basi, cioè andiamo in Ungheria per mettere le basi per una carta dei valori identitari europei la più vasta possibile. Lorenzo Fontana è appena diventato il responsabile esteri della Lega, oggi insieme al presidente Marco Zanni accompagnerà a Budapest Matteo Salvini, un incontro con il premier ungherese Orban e quello polacco Morawiecki. Che cosa è cambiato nella politica estera della Lega dopo il sostegno a un governo europeista e atlantista come quello di Draghi? Dobbiamo sfruttare, le parole sono chiare di Fontana, dobbiamo sfruttare questo momento per dimostrare a tutti quanto siamo al governo, che quando siamo al governo possiamo governare in maniera equilibrata e risoluta e siamo in grado di stringere relazioni internazionali inclusive. È molto evidente, insomma, questo si capiva anche prima di questa intervista. La Lega vuole stare al governo per accreditarsi davanti all'establishment europeo per poi tornarci con questa gente nei loro progetti, cioè con Orban, i polacchi eccetera eccetera, insomma. È possibile governare in Italia con Draghi e puntare sui super sovranisti in odore di autoritarismo all'estero? Chiede Marco Cremonesi e Fontana risponde: noi oggi incontreremo i premier di due paesi importanti, non le opposizioni di due staterelli. Quanto all'autoritarismo, forse è più appropriato parlarne per paesi come Turchia o Cina, ma il punto è creare una forza una forza che riporti anche il Partito Popolare Europeo a dialogare con un centrodestra europeo invece che con i socialisti. Quali sono i valori di cui parla? Sono i valori cristiani della cooperazione, della sussidiarietà, della famiglia, del contrasto all'immigrazione incontrollata, della difesa delle piccole e medie imprese e dei prodotti locali. Questo è il centrodestra europeo, quindi insomma i valori cristiani sappiamo cosa vuol dire, lotta quotidiana contro le donne e l'autodeterminazione di tutti e tutte, investire sulla famiglia invece che sull'autodeterminazione, appunto. Poi contrasto all'immigrazione incontrollata vuol dire di fatto contrasto all'immigrazione, difesa delle piccole e medie imprese significa invece gravare tutto sulle lavoratrici e sui lavoratori, dando invece più spazio alle imprese. Quindi insomma il programma è piuttosto chiaro anche dal punto di vista della strategia parlamentare, perché la loro idea appunto è di spostare a destra il Partito Popolare Europeo. E questo è l'altro specchietto invece sulla destra, sempre dal medesimo giornale, una di quelle cose di cui avremmo sinceramente fatto a meno è che si parla, per approfondire in senso storico il confronto tra Letta e Meloni. Oggi insomma dappertutto si legge che si sono incontrati e che è stato un incontro civile, lo dicono molti giornali. Letta incontra Meloni, colloquio positivo, poi insomma si sottolinea un po' questa tranquillità nel colloquio. Il Corriere cosa va a tirar fuori? Il fair play tra nemici, quegli incontri clandestini tra Berlinguer e Almirante. Lo segnalo per segnalare cosa, cioè pur di normalizzare la destra fascista in questo paese si cerca veramente qualunque stratagemma, perché qua non c'è veramente niente da dire in questa storia. E mettono anche una foto di di Almirante, del repubblichino Almirante, davanti alla bara di Enrica Berlinguer. Il segretario del Movimento Sociale Italiano arrivò a Bortegoscure per rendere omaggio al leader del PC e fu accolto da Nilde Iotti, Armando Cossutta e Pajetti. Quindi insomma si va a riesumare tutto questo, e ripeto, una cosa di cui avremmo fatto anche molto a meno. Parlando di partiti, il Corriere poi approfondisce, si fa veramente per dire, tira fuori in maniera un po' anche scomposta il fatto che Letta in qualche modo ha dato seguito alle sue parole e adesso il capogruppo, i due capogruppo al Senato e alla Camera del PD sono due donne, Malpezzi al Senato e Serracchiani alla Camera. Malpezzi commenta: noi mai cooptate dagli uomini, il mio mandato sarà al femminile. Io spero che non abbia usato lei questa espressione, che secondo me andrebbe bandita dal vocabolario, quella al femminile. E io e Madia invece, dice Serracchiani, tensioni normali, solo per noi donne si parla di rissa. Cioè Serracchiani sottolinea appunto come di fatto se due donne discutono se ne vuol sempre tirar fuori l'aspetto un po', come dire, goliardico. Invece sull'argomento delle donne in luoghi istituzionali o non istituzionali, ma para, diciamo, il MeToo francese, assolta l'eroina, titola così purtroppo il Corriere della Sera, questo articolo di Stefano Montefiori, l'eroina del MeToo francese, Sandra Müller, era stata condannata in primo grado per aver diffamato l'uomo che poi ha accusato di molestie. Ha riconosciuto la mia buona buona fede, lui ha dichiarato, fece un avanzo e chiesi scusa. Si tratta appunto di Sandra Müller di 48 anni, giornalista che nel 2017 ha lanciato l'hashtag Balanced on Pork, accusando appunto Eric Brion, e sono sollevata la mia, insomma, poi era stata appunto denunciata ma è stata assolta. Qui io avrei finito, non so se vuoi continuare con qualcosa tu.
Andiamo agli esteri però, proseguiamo andando...
Beh, del resto ero in Francia, insomma.
Ah, scusa, hai ragione, ancora più esteri però, perché andiamo a transcontinentale, andiamo negli Stati Uniti, perché in Amazon, in Alabama, i lavoratori hanno votato per aprire la strada alla sindacalizzazione. Al via lo scrutinio del referendum, titola il manifesto a pagina 7 in questo articolo di Martino Mazzonis, che inizia riportando la posizione di Amazon, anzi un tweet che Amazon ha prodotto per dare la sua versione sul livello di intensità del lavoro all'interno dei suoi capannoni. Noi, i nostri dipendenti, scrive Amazon, non fanno pipì nelle bottiglie per risparmiare tempo, se fosse così nessuno lavorerebbe per noi. Amazon fa riferimento alla notizia emersa in questi giorni, negli ultimi giorni, sulla stampa, insomma, internazionale, anche qui da noi, che riportava la denuncia di lavoratori, più che altro lavoratori, perché lavoratrici, insomma, in Amazon è molto complicato fare questa cosa, però facessero i loro bisogni all'interno di bottiglie e sacchetti per l'intensità dei loro turni di lavoro. A smentire Amazon c'è anche Linda Barnes, che appunto sta organizzando all'interno dell'hub di Bessemer in Alabama un referendum che deciderà se il sindacato potrà entrare. Per ogni minuto che non carichi o scarichi, dice Linda Barnes, ti viene segnato del tot tempo fuori mansione. Se lasci la postazione e vai in bagno, quel tempo viene conteggiato nel tot. Se stai troppo in bagno, ti chiamano all'ufficio del personale. Se arrivi a 2 ore di tot, sei licenziato. Da 2 giorni nella cittadina del Profondo Sud è in corso la conta delle schede nella sezione locale del National Labor Relations Board, una conta che potrebbe rivelarsi storica, ma che come per il voto presidenziale dello scorso novembre prenderà tempo. Il referendum si è infatti svolto tutto per posta, per evitare pressioni sui lavoratori al momento del voto, pressioni che, come ha raccontato la settimana scorsa al manifesto Stuart Applebaum, segretario del sindacato RWDSU, a cui i lavoratori si sono rivolti. Ci sono state, e come dalle telefonate a casa, i messaggi, a una campagna aggressiva all'interno del luogo di lavoro dove i sindacati non possono entrare. La conta sarà lunga, perché le autorità che certificheranno il risultato avranno il fiato sul collo di entrambi i contendenti. Il conteggio sarà manuale e si svolgerà davanti agli osservatori, estraendo ogni scheda dalla sua busta firmata e leggendo i nomi dei lavoratori. Già qui entrambe le parti potranno contestare il voto per motivi procedurali, una firma illeggibile ad esempio, o contestare il diritto di voto di una persona. Qualche lavoratore licenziato potrebbe aver ricevuto la scheda per sbaglio. Se dopo il conteggio delle schede buone quelle contestate saranno in numero tale da cambiare il risultato, si passerà a decidere scheda per scheda. In questo caso aspetteremo parecchio. In queste settimane comunque a Bessemer sono passati l'attore militante Danny Glover, Bernie Sanders e molte altre figure nazionali. Lo sforzo per sindacalizzare queste fabbriche che non producono nulla è importante in termini simbolici e pratici. I sindacalisti sono convinti che vincendo in Alabama ci sarà un effetto domino positivo. Nel 2017 una battaglia simile alla Nissan in Mississippi si concluse con una sconfitta. Di nuovo c'è che nel sud sembra esserci voglia di diritti civili e sociali, e a Bessemer l'80% della forza lavoro è afroamericana. La battaglia sindacale contro un ipersfruttamento e ipercontrollo di ritmi e tempi di vita. A verificare quanto tempo passi in bagno c'è la tecnologia migliore, e sì, chiedetelo ai lavoratori Amazon ovunque nel mondo: se non hai tempo e sei indietro con il riempimento dei tuoi scatoloni, invece di rischiare il licenziamento, la farai in una bottiglia di plastica. Sempre restando sulle insomma le grandi piattaforme e sul loro sfruttamento del lavoro vivo e della vita di lavoratori e lavoratrici, passiamo invece in Inghilterra. Lo avevamo raccontato prima leggendo le prime pagine dei giornali: la lotta dei riders affonda Deliveroo in borsa, crollo del 26% del valore delle azioni al debutto nel listino di Londra. I grandi investitori stigmatizzano lo sfruttamento dei lavoratori, perché appunto i rider, attraverso uno dei sindacati più rappresentativi dei ciclofattorini inglesi, che è appunto l'Independent Workers Union of Great Britain, insieme allo Share Action e il Private Equity Stakeholder Project, hanno presentato un dossier che avverte gli investitori sui rischi finanziari, ma più che altro reputazionali, perché poi sappiamo che la reputazione per queste grandi piattaforme, in generale per le aziende, spesso e volentieri è molto più importante, derivanti dall'investimento in un'azienda che sfrutta i lavoratori e non intende riconoscergli lo status di dipendenti, come richiesto dalla Corte Suprema Britannica e parzialmente concesso da Uber ai suoi autisti. L'offerta pubblica iniziale con quale ieri Deliveroo si è presentata ai listini in vista della vera e propria quotazione del 7 aprile è stata una catastrofe. Il titolo è arrivato a perdere fino al 30% nel corso della giornata e ha chiuso con un crollo del 26,3% a 2,87 sterline. Un simile esito è stato il risultato di una serie di eventi scatenanti nell'ultima settimana. Prima sono arrivate le rivelazioni del Bureau of Investigative Journalism, che ha confermato le denunce dei rider, che hanno dimostrato di guadagnare meno del salario minimo previsto in Inghilterra. Alcuni arrivano a percepire solo 2 sterline all'ora. La spallata poi più devastante è arrivata da parte di alcune tra le più grandi società di investimento del Regno Unito, tra cui Aviva, BMO Global, CCLA, Aberdeen Standard, Hargreaves Lansdowne, Rathbones e Legal & General, che hanno sostenuto che non investiranno in Deliveroo. Insomma, sono nomi pesanti queste in Inghilterra. Lo sfruttamento e l'assetto verticistico di Deliveroo sono state le ragioni della Caporetto di ieri. Queste grandi società di investimento hanno spiegato la decisione come una risposta al trattamento riservato da Deliveroo ai suoi rider. A pesare anche sulle valutazioni che hanno affondato il titolo è stata la caratteristica dell'offerta in borsa di Deliveroo, che mantiene il controllo del fondatore Will Shu per 3 anni, sebbene costui abbia solo una quota del 6,3% della società. Tutto questo va aggiunto la forte pressione di oltre 70 parlamentari di tutti i partiti, che hanno denunciato il fatto che le politiche di Deliveroo mettono a rischio migliaia di persone. Ignorare i diritti dei lavoratori contrasta con gli sforzi per rallentare la diffusione del Covid. Ricordiamo che in Italia, per finire, Deliveroo fa parte dell'Asso Delivery. Al momento mantiene la decisione di non assumere come dipendenti rider, come ha fatto lunedì scorso invece la sua concorrente Just Eat, che invece ha riconosciuto il contratto della logistica, e contratto riconosciuto come esito ovviamente della lotta quinquennale dei ciclofattorini auto-organizzati con i sindacati. Questo è quanto rispetto agli esteri del manifesto.
Myself in mysteries of love. That's what I'll do, alright. Live a dream tonight, and I might be just fine. If the ticket's just for tonight, just wanna see you. That's what I wanna do. See you.
E per quanto riguarda gli esteri, dalle pagine di Repubblica, tecnocrati ex di Gheddafi, la ministra, i fragili equilibri della nuova Libia. È un reportage, almeno così lo chiamano, di Vincenzo Nigro, che è inviato in Libia per Repubblica. Nell'esecutivo di unità nazionale del nuovo premier, molti seguaci del vecchio regime, e questo è il focus. E c'è pure chi era legato a Al-Qaeda. Anche in Libia, dopo una guerra civile, per formare un governo di unità nazionale bisognerebbe metterci dentro tutti, e siccome per 40 anni il paese è stato governato dagli uomini di Gheddafi, dentro il nuovo governo ci sono anche loro, i gheddafiani. Lui stesso, cioè il primo ministro Deiba, il milionario imprenditore di Misurata, è stato un tecnocrate gheddafiano. Non fu coinvolto in nessuna delle operazioni sporche e violente del passato regime, ma è un uomo di mondo in grado di guidare il paese verso le elezioni del 24 dicembre. E già su questa frase uno potrebbe cominciare a decidere di non leggere più l'articolo di Vincenzo Nigro. Cioè, se poi accadrà qualcosa che lo costringa a rimanere in sella più a lungo, lui è già pronto. Ci sono vari tipi di post gheddafiani, dice un potente ex ministro del governo Serraj, appena sostituito. Ci sono i gheddafiani ideologici, quelli coinvolti a fondo nelle politiche del vecchio regime, oppure legati alle azioni violente. Ci sono gli uomini della sua larghissima tribù e le tribù alleate, quelli che proveranno a riciclarsi, ma sono osteggiati dalla maggior parte dei libici e anche di noi capi politici attuali. Sta parlando, vi ricordo, insomma, l'ex primo ministro libico. Poi ci sono i tecno gheddafiani, tecnocrati di ogni tipo. Il primo è proprio il capo del governo, laureato in ingegneria in Canada, 61 anni, ha lavorato a stretto contatto con Saif al-Islam Gheddafi dal 2007. Era il gruppo che il giovane erede voleva mobilitare per creare una successione al padre. Saif gli affidò la Libyan Investment and Development Company, responsabile di alcuni dei maggiori progetti infrastrutturali del paese. In questo ruolo Deiba ha conosciuto anche gli italiani della Salini in Pregilo. Dal 2007 al 2011 assegnò contratti per miliardi di dollari anche a compagnie turche, con cui ha mantenuto ottimi rapporti. Nel governo di Tripoli, post gheddafiani, sono anche altri. Il primo è il ministro dell'economia al Hawaii, che fu ministro di Gheddafi, ma la sua riabilitazione democratica, un virgolettato, era stata sancita nel 2019 quando Serraj lo aveva nominato suo consigliere economico. C'è il ministro degli interni Mazen, era un colonnello di polizia con Gheddafi, poi viceministro nel governo Serraj, braccio destro di Bisciaga. Nel nuovo governo torna l'incarico di ministro del petrolio e del gas, settore fino a ieri gestito quasi direttamente dalla National Oil Corporation, guidato da Sanallah, un tecnico rispettato in Italia dall'ENI, e questo credo la voglia dire tutta. Insomma, se uno è tecnico dell'agenzia del petrolio in Libia ed è molto rispettato dall'ENI, penso che i conti si possano fare con facilità. Anche il ministro Mohamed Aoun è conosciuto in Italia, è stato presidente del consiglio d'amministrazione di Mellita Oil and Gas Company, la società operativa condivisa da ENI e NOC, ed è stato membro della Greenstream BV, che gestisce il trasporto del gas libico in Italia. Un altro nostalgico è Jadid alle migrazioni, è un rappresentante dei Warfalla, la tribù fedelissima al colonnello. All'ambasciata d'Italia hanno analizzato le sue posizioni sul tema, in linea con quella dei vari governi dal 2011 a oggi, ovvero: la crisi migratoria è internazionale, bisogna aiutare i paesi a far crescere le loro economie, difendere il confine meridionale. Cioè, in realtà la politica è: bisogna continuare a prendere soldi dai paesi dell'Unione Europea, che ci danno soldi per tenere in delle prigioni, che dire inumane, regalargli qualcosa, le persone che cercano di passare il Mediterraneo. Nel governo di Bdeiba, 10 anni dopo la rivoluzione, ci sono anche forti elementi di novità, come la ministra degli esteri esteri Naila El Mankush, avvocato che ha lavorato come ricercatrice universitaria sulla costruzione della pace in aree di conflitto, e questo è evidente che è il fiore all'occhiello, cioè nel senso che le diplomazie dell'Occidente, per dirla in sintesi, vogliano appoggiare questo governo perché hanno bisogno che la Libia stia lì per il flusso dei migranti, per il petrolio, eccetera eccetera. Quindi cosa si può fare di meglio che non mettere agli esteri una donna che per di più lavora per la pace? Un ministro che invece porta dentro il governo anche la corrente post-islamista è quella per la comunicazione e gli affari politici al-Lafi. A Tripoli lo considerano il braccio mediatico di Belaj, che è un miliziano vicino a Al-Qaeda, ex emiro del gruppo islamico libico combattente, e questo al-Lafi, che ora appunto è il ministro della comunicazione, ha guidato la al Naba TV del consiglio della Shura dei Mujahideen, il gruppo contro cui Haftar in Cirenaica ha mosso guerra. Al-Lafi ha anche creato una TV vicina ai fratelli musulmani libici. Dopo la cacciata degli islamisti dalla Cirenaica si era rifugiato in Turchia, adesso torna in Libia come ministro. E mi sembra insomma che questo articolo abbia il suo interesse nella presentazione di questo nuovo governo della Libia. E non so se possiamo passare direttamente alle, dare un'occhiatina veloce alle cronache romane. Roma del Corriere, un caso su 5 variante brasiliana, nel Lazio cresce il ceppo sudamericano ma domina l'inglese, si studia l'effetto sui vaccini. Vabbè, le vacanze di Pasqua a casa, rinviati i viaggi e gite al mare, questo entro maggio ripresa del 20%, lo dicono le agenzie, non so, ci avranno le prenotazioni. E poi si parla delle comunali di Roma, centrodestra torna adesso su Bertolaso, insomma ancora non si sono decisi, fanno vari nomi ma poi tornano sempre lì, evidentemente non vogliono governare a Roma, penso. E poi invece la foto nel centro pagina, dopo un mese dall'avvio delle iniezioni negli studi, noi medici di base riceviamo soltanto 6 dosi a settimana, e questo è un problema che viene ribadito insomma più e più volte. Noto che c'è un articolo di Chicco Testa che sostiene Carlo Calenda, cioè nel senso che è, l'articolo è di Chicco Testa e il titolo è Emergenza rifiuti, Carlo Calenda è partito con proposte interessanti. Quindi forse non appoggia Calenda ma queste proposte, in attesa di conoscere quali saranno gli altri candidati alle elezioni romane, bisogna riconoscere a Calenda di lavorare con serietà per individuare le soluzioni ai problemi che angustiano la vita dei romani, per esempio i rifiuti, il problema principe. E no, però insomma diciamo quello che ci appassiona non è tanto l'articolo ma è quanto capire perché Chicco Testa tanto scrive sul Corriere di Roma, e poi perché Chicco Testa soprattutto insomma si sente di spendersi per così dare un minimo di visibilità a Calenda, che insomma direi che non ce l'ha in questo momento. Ma dall'articolo non si deduce. Passiamo alla prima invece di Roma, di Repubblica. Ospedali attese dal record e terapie intensive al 90%. L'onda d'urto dei contagi fa crescere il numero di accessi anche per patologie non Covid. Decine di ambulanze in coda fuori dal pronto soccorso. Preoccupazione per i giorni di festa. Morti tra i lavoratori dei supermercati. I sindacati, vaccinateli. Questo è la seconda parte del titolo. Si torna a parlare anche qui di rifiuti, pasticcio rifiuti, torna l'emergenza, AMA blocca la raccolta in 4 municipi, interviene la regione, soluzioni pronte. Valeriani minaccia di commissariare il comune a un passo dalla crisi, dalla nuova crisi sulla spazzatura a Roma. Sugli ospedali al collasso scrivono Cappelli e Di Cori, fino a 72 ore prima di arrivare al reparto, 30 le ambulanze ferme ai pronto soccorsi, appunto terapie intensive al 90%. Andiamo a vedere invece questo, sempre per la firma di Rory Cappelli e Arianna Di Cori: muoiono addetti ai supermercati, vaccinateci. Durante la prima ondata supermercati alimentari erano quasi i nostri unici tramiti con il mondo, eppure quando è partito il piano vaccinazioni non sono stati considerati, pur fornendo un servizio essenziale oltretutto a stretto contatto con il pubblico. I caduti del supermercato sono tantissimi. L'ultimo decesso per Covid è quello di Rudy Reale, direttore del Todis di Viale Marconi. Segue di poco quello di Riccardo, commesso di Carrefour della capitale, morto lunedì. Il primo fu quello di una commessa dell'Iper Simpli di Brescia del 20 marzo 2020, riferisce Francesco Iacovone dei Cobas. 800 chilometri più a nord, una ventenne valdostana, Melissa Cortese, ha avviato una petizione su change.org per chiedere di vaccinare in via prioritaria i dipendenti delle catene di alimentari, tutti esausti e invisibili, come la sua mamma. I funerali di Rudy, che dopo aver perso la moglie lascia due figli, Claudia e Michele, si terranno oggi nel suo paese, a Sora. Ieri il presidente dei senatori di Italia Viva Faraone ha stigmatizzato le decisioni discrezionali delle regioni che hanno vaccinato alcune categorie prima di altre in modo arbitrario. Avvocati e commessi dei supermercati no, per fare un esempio. Ci sono state tante disparità, eccetera, eccetera. Intanto nel Lazio le terapie intensive sono in calo, mentre sono in aumento i ricoverati, e insomma, poi di questo nello specifico non si parla più. Da questi microfoni si è cercato in qualche modo sempre di sottolineare scelte anche classiste sulla gerarchia, sull'ordine con cui somministrare i vaccini, nel senso che alcune categorie di lavoratrici e lavoratori che sono a contatto con le persone sono state messe come prioritarie, parliamo anche degli insegnanti, non solo delle forze dell'ordine, altre come queste dei supermercati invece no, e qui appunto si dà conto di alcune morti. Sempre da Roma, appunto di Repubblica, Pasqua coi rifiuti, piano in extremis della regione, lo vedevamo dalla prima pagina, scontro col comune, soluzione dal 2 aprile, l'assessore Valeriani pronti a utilizzare i poteri sostitutivi con Roma, cioè l'idea è che tutto il Lazio si occupi della spazzatura prodotta nella capitale. Detto questo, mi sembra che ci siamo anche con Roma di Repubblica, e quindi andiamo a un minuto di musica e poi torniamo con un argomento conclusivo.
Sister Kate could do it oh so nice. Now all the boys in the neighborhood, the Katie could shimmy and it's mighty good. Well, I may be late, but I'll be up to date when I can shimmy like my sister Kate. Oh yeah, shake it like my sister Kate. Sister Kate.
oh so nice. Now all the boys in the neighborhood, Katie could shimmy, is mighty good. Well, it may be late, but I'll be up to date when I can shimmy like my sister Kate. Oh yeah, shake it like my sister Kate, that's right.
Ed ecco che torniamo in voce, questa è ancora Radio Onda Rossa, sono le 10 e 9 minuti primi e siamo un po' a mezzo tra rassegna stampa e no. Intanto diamo il benvenuto a una compagna che con noi insomma commenterà quest'ultima notizia. Buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti.
E lasciamo che siano ancora i giornali a introdurci nella notizia.
Uno è, riprendiamo la notizia dalla pagina 6 del manifesto, la leggevamo nella lettura, durante la lettura delle prime pagine, la legge, il DDL Zan contro omofobia e transfobia continua a dividere il Parlamento e la stessa maggioranza, con il centrodestra scatenato e pronto a tutto pur di fermare il provvedimento fermo a Palazzo Madama dal 5 novembre dell'anno scorso, il giorno dopo essere stato approvato alla Camera. Questo è l'incipit dell'articolo scritto da Carlo Lania. È un dibattito questo che ha poco e niente di politico, ma molto di ideologico, sul quale Lega e Fratelli d'Italia, ma anche una grossa parte di Forza Italia, insomma, hanno deciso di alzare le barricate. Fatto sta che anche ieri un altro giorno è passato tra accuse e ricatti, senza che questa legge, ricordiamo, contro i crimini d'odio verso le persone omosessuali, le donne disabili, venisse calendarizzata tra i lavori della Commissione Giustizia, dove giace ormai da 5 mesi e dove rischia di rimanere ancora a lungo. Quali sono le principali novità introdotte da questo provvedimento? Fermo restando che a noi interessa poco parlare di legge rispetto a questo, però insomma la legge prevede reclusione fino a 18 mesi e multa fino a 6.000 euro per chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere o sulla disabilità. Carcere da 6 mesi ai 4 anni per chi istiga a commettere o commette violenza per gli stessi motivi, reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi partecipa o aiuta organizzazioni aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per gli stessi motivi, e poi prevede delle aggravanti per qualsiasi reato commesso per le finalità di discriminazione e di odio, la pena viene aumentata fino alla metà.
E per chiudere il quadro invece, per quanto riguarda la stampa soprattutto online, perché in verità quella di carta a questo ha dato poco spazio, e poi immagino molto i social, ieri si è parlato molto di questo perché la giornata è partita con Pillon, Simone Pillon, che in Parlamento ha detto appunto che questa legge non è una priorità, c'è il Covid eccetera eccetera, e le risposte molto forti di due cantanti, da una parte Fede e dall'altra Elodie, che hanno preso parola in maniera piuttosto forte, insomma soprattutto Fedez, con come fa sempre lui, insomma intervenendo in video a favore della legge contro l'omotransfobia e dicendo sostanzialmente, da una parte, che non si capisce come Pillon possa sostenere questo argomento non è prioritario visto che ci ha costruito sopra la sua carriera politica, e questo mi è sembrato molto acuto da parte di Fedez, e poi parlando di suo figlio e dicendo a mio figlio piace giocare con le bambole, se un giorno si vorrà mettere smalto e gonne per me non è un problema, il problema è che non venga garantita la libertà di essere chi si è eccetera. E poi ovviamente sia Fedez che Elodie sono stati attaccati sui giornali di destra da gruppi come Provita eccetera eccetera. Quindi introduciamo anche la voce della compagna appena arrivata, non so se hai altri particolari da aggiungere a tutto ciò.
No, in realtà mi fa molto sorridere questo dibattito. Diciamo, allora, volevo dire una cosa sul contenuto del DL Zan, nel senso che la sintesi ovviamente è corretta, no? Quello diciamo che avete detto anche voi è un po' il cuore sicuramente del disegno di legge, che tra l'altro non per minimizzare, perché assolutamente ha il suo rilievo, come, cioè avrebbe il suo rilievo come innovazione legislativa, ma non fa altro che estendere ad altri motivi di discriminazione una disciplina penale che è già esistente, cioè che è quella che va insomma a colpire le condotte discriminatorie su base etnica, razziale o per nazionalità, insomma, quindi
sì, era la,
in realtà
la,
c'è tutto un impianto che già
la legge Mancino, che io ricordo quando fu approvata, esatto, nel 93, e ci fu anche chi disse che sarebbe, che si doveva allargare anche a orientamento sessuale, identità di genere, ma non arrivò neanche al dibattito pubblico, e quindi è semplicemente che se ne parla 30 anni dopo, quasi 28, perché non è stato fatto allora, nel senso che
non è stato fatto allora, e soprattutto il DL Zan è l'ultimo di una serie di tentativi di fare questa cosa, perché ovviamente ci ricorderemo l'allora di DL Scalfarotto, tra l'altro Scalfarotto è uno ancora oggi uno dei firmatari di un altro disegno di legge che poi è confluito in quello approvato alla Camera. Diciamo che, non so, la mia percezione è che sia un po' un tema che ogni tot riesce fuori, che subisce sempre le stesse sorti, un po' simile allo Ius Soli, cioè nel senso che qualcuno ci prova, scoppia un calderone mediatico, politico, un po' un pandemonio, e poi finisce nel dimenticatoio nel momento in cui appunto l'agenda politica segue altre strade basate insomma un po' sulle emergenze, soprattutto basate su queste maggioranze un po' tenute insieme con lo sputo, si direbbe, quindi cioè in cui è impossibile insomma adottare dei provvedimenti che abbiano un po' una matrice politica più definita, non so come dire, però quello che volevo dire in realtà è che al di là di questo nucleo, no, penalistico del DL Zan, in realtà secondo me uno dei che ha scatenato insomma come risposta tutta una critica da parte della destra basata sulla necessità di tutelare la libertà di espressione del pensiero, tant'è vero che la cosa un po' assurda, no, è che l'articolo 3 del DL esplicita chiaramente che non si vuole in alcun modo colpire la libertà di espressione, di convincimenti, opinioni.
Io questo l'ho trovato assurdo nel testo del disegno di legge, nel senso che è chiaro, quello è nella Costituzione, quindi nel caso non fosse così sarebbe anticostituzionale, non si capisce perché doverlo ribadire,
esatto,
in un testo di legge, fra l'altro prestando il fianco a io ricordo di aver letto un articolo su Avvenire giusto appunto la scorsa settimana, che si attaccava proprio a questo, no?
Sì, vabbè, questa è stata proprio una, cioè, un inciso aggiunto per placare degli animi, diciamo, anche se ovviamente rimane lì, è abbastanza, a me fa molto ridere insomma questa aggiunta così nel mezzo, però diciamo che il DL in realtà prevede pure tutta un'altra serie di cose che secondo me sono un po' più il problema, non so come dire, cioè il problema per i detrattori ovviamente del disegno di legge, che diciamo da un lato, vabbè, a parte la cosa celebrativa di introdurre una giornata apposita contro l'omo, lesbo, bi, transfobia il 17 maggio, in realtà il problema vero di questo DL è che introduce diciamo una serie di altre misure, tra cui la necessità di promuovere anche nelle scuole da parte degli enti locali, nelle amministrazioni pubbliche, dei programmi, delle formazioni, delle attività che promuovano la tutela della diversità e il contrasto alle discriminazioni di natura omo, lesbo, bi, transfobica, e questo diciamo è secondo me il problema principale per i detrattori, cioè far entrare nelle scuole a livello locale una serie di attività che sono state proprio il bersaglio, no, della destra cattolica integralista degli ultimi anni in Italia e in Europa, e inoltre anche il fatto di stanziare 4 milioni di euro a partire dal 2020 nel fondo per le pari opportunità per finanziare politiche di prevenzione e contrasto alla violenza e alle discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Quindi sono soldi, cioè nel senso sono soldi che vanno a finire, che potrebbero andare a finire a finanziare delle cose, e anche qui diciamo sempre la destra, quindi i vari pillon and friends comunque sono avvelenati, cioè nel senso sono avvelenati contro queste cose più che secondo me contro la modifica del codice penale, nonché diciamo il DL prevede anche la possibilità di creare sul territorio delle case rifugio, cioè non so come dire, dei luoghi in cui viene data potenzialmente assistenza legale, sanitaria, e anche vitto e alloggio alle vittime di discriminazione.
E che essendo che queste violenze e discriminazioni ovviamente spesso succedono dentro le case, nelle famiglie, ovviamente le case rifugio, questo come per le donne che subiscono, insomma, tutta la violenza di genere, tutta la violenza maschile, tutta la violenza che riguarda questo, ovviamente le case rifugio avrebbero hanno una loro utilità assolutamente fondamentale.
Esatto. Quindi secondo me il dibattito è un po' distorto, cioè nel senso che è facile, no? Nel senso tutta la critica pubblica da parte della destra si è focalizzata sugli articoli del codice penale, perché appunto sbandierando la libertà di espressione del pensiero, il pluralismo delle idee, eccetera, ma il problema, questa è la mia opinione, secondo me si innesta più in queste altre cose, perché vorrebbe dire un endorsement pubblico a delle campagne insomma di valorizzazione delle differenze di contrasto all'omo, lesbo, bi, transfobia, che per loro sono assolutamente inaccettabili, soprattutto se nelle scuole, e comunque consideriamo che i movimenti pro-life si stanno sempre più insediando nei consultori pubblici, quindi c'è un'operazione a livello locale e dal basso di smontare dall'interno dei servizi esistenti, quindi sicuramente non vogliono la creazione di altri consultori, luoghi di supporto, case rifugio per chi sopravvive a delle violenze omo, lesbo, bi, transfobiche.
Sì,
quindi questo un po' sul DL, ecco, direi.
Sul contesto generale, a me quello che preoccupa molto, che avvenne in maniera veramente becera ai tempi della discussione dell'omologa proposta, quella firmata da Scalfarotto e da Concia all'epoca, è che come dicevi tu, sembra che si mette in atto sempre la stessa dinamica, cioè si fa una proposta, se ne discute e poi non si arriva in fondo. Ora noi speriamo che si arrivi in fondo, ma ancora di fatto in questo momento è bloccato, ma nel frattempo si dà spazio sui media sostanzialmente a gente come oggi Pillon, ieri sono stati altri, ma i toni sono sempre gli stessi, per propagandare slogan assolutamente inaccettabili sul genere, sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale. Sempre con questo slogan dell'ideologia gender, no? Come la chiamano loro, di fatto questo è sempre un buco dove infilarsi per continuare a tessere questa tela che è molto ampia e molto pericolosa.
Certo, poi che l'altro elemento di contesto che secondo me vale la pena nominare, non so se l'avete fatto prima di iniziare questa conversazione, è che comunque questo dibattito degli ultimi giorni nasce un po' da degli eventi successi in particolare nella città di Roma, quindi da un'aggressione di natura omofoba avvenuta a Roma vicino alla stazione metro Valle Aurelia a fine febbraio, venuta fuori poi alla fine di marzo denuncia, quindi a procedimento avviato, indagini avviate, sono stati recuperati i filmati delle telecamere di sicurezza, aggressione ai danni di due ragazzi due ragazzi gay che si stavano baciando in pubblico, sono stati aggrediti, insultati, eccetera eccetera, e sono stati supportati dall'associazione GayNet e dalla rete Lamford per quanto riguarda l'assistenza legale, e il comunicato di GayNet quello che sottolinea è proprio la resistenza delle forze di polizia a cui loro sono andati a denunciare l'accaduto a riconoscere la natura omofoba dell'aggressione, okay? Quindi a partire da questo si è alzato giustamente un'attenzione, no? Su questa vicenda e anche sull'inadeguatezza, possiamo dire, del sistema penale nel riconoscere determinate fattispecie di condotta, e da lì Zan chiesto di nuovo di calendarizzare il DL al Senato, anche perché rispetto a quella vicenda per esempio la Meloni si è espressa in solidarietà alle persone aggredite. E quindi diciamo l'intento di Zan, possiamo dire, era mettere con le spalle al muro queste persone che avevano espresso solidarietà e dire è inutile che esprimete solidarietà se poi in Parlamento osteggiate l'approvazione di un DL che colpirebbe proprio quei comportamenti. Questo sì. Diciamo è il dibattito parlamentare. Poi
anche perché anche su questo, no, la Lega, Salvini per esempio ne parla spessissimo, cioè cosa dicono loro anche sulle fattispecie del codice penale, dicono spesso di questo non c'è bisogno perché ci sono già i reati di percosse, minacce eccetera eccetera, e cosa dicono gli integralisti tipo Pillon? Dicono sarebbe assurdo perché allora se tu meni o uccidi un uomo hai, come dire, pene minori che se meni o uccidi una donna, una persona trans, una persona LGBT eccetera eccetera, cioè disconoscendo, come dire, le aggravanti, esatto. Che sarebbero nel qual caso dovute alla motivazione.
Sì, vabbè, un ribaltamento assurdo del discorso che insomma mi fa quasi sorridere, se non fosse che effettivamente hanno la capacità mediatica di diffondere, diciamo, queste letture un po' ovunque. Sì, diciamo, quello che loro dicono è esistono già diciamo le fattispecie singole di reato, in più esiste già l'aggravante per quando, diciamo, queste condotte vengono perpetrate per motivi futili e abietti, quindi diciamo l'apparato esisterebbe già, non c'è bisogno di introdurre una fattispecie specifica. Dopodiché diciamo pure che al di là del dibattito parlamentare questo DL ha scatenato tutta una serie di dibattiti sia sui social ma anche diciamo all'interno del dibattito politico fuori dalle aule del Parlamento. Anche diciamo, quindi una parte del dibattito si è anche concentrato sul criticare, ce lo possiamo dire, diciamo, l'accostamento tra genere e identità di genere, sull'utilizzo del tema identità di genere, questa volta a partire da un altro posizionamento, ora senza entrare nel dettaglio, però appunto nel timore che mettere insieme tutte queste cose di fatto depotenziasse per esempio le politiche, i fondi e gli stanziamenti che invece vengono insomma stanziati per le politiche di genere, quindi contro la violenza di genere per le donne, diciamo in senso nel senso biologico del termine. Quindi diciamo c'è un gran dibattere su questi temi. Quello che sicuramente è successo è stata una diciamo una mobilitazione in strada il 28 marzo appunto alla metro Valle Aurelia, il cui, diciamo, la chiamata appunto era bacio chi mi pare, quindi diciamo animato da molte realtà sia dell'associazionismo sia auto-organizzate della galassia, possiamo dire, LGBTQIA+, soprattutto dagli studenti della Sapienza, anche perché, e questo diciamo è l'ultimo tassello insomma di questi ultimi giorni per quanto riguarda queste tematiche, anche perché anche alla Sapienza insomma si è alzato una grande polemica per la scelta della rettrice Polimeni a fine marzo insomma di nominare come consigliera di fiducia la magistrata Matone, che si era espressa nel 2016 all'epoca del dibattito sulla legge Cirinnà, quindi sulle unioni civili, contro le unioni civili, criticando la sovrapposizione tra matrimonio eterosessuale, unioni civili, insomma ricordando che per il nostro ordinamento il matrimonio è solo tra persone di sesso genere differente, quindi contro appunto cioè mischiando tra l'altro in questo appello la stepchild adoption, le unioni civili, la gestazione per altri, che ovviamente era chiamata utero in affitto, insomma un gran casino. E quindi diciamo una serie di associazioni tra cui Famiglia Arcobaleno, a Gedo e poi appunto i collettivi della Sapienza hanno firmato un appello contro questa scelta della rettrice, chiedendo appunto la rimozione della consigliera di fiducia. Addirittura in alcuni appelli è girata la richiesta di dimissioni della rettrice della Sapienza, che se ricordate, insomma, era stata osannata, insomma, come prima rettrice donna nella storia dell'Università La Sapienza.
Sì, anche era stata osannata anche perché diceva rettrice e non rettore.
Esatto.
Questo è il livello del dibattito, insomma. E non so se vogliamo ancora aggiungere qualcosa, ci sembra di aver fatto un quadro, e quindi, insomma, innanzitutto ti ringraziamo per averci aiutato, insomma,
a
puntualizzare quello che sta succedendo. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti andiamo oltre.
Penso che abbiamo parlato abbastanza di questo dibattito.
Grazie tante, buona giornata.
Grazie a voi, ciao, buona giornata. Ciao.
Soprogio e me, perché c'ho la ridì? Non vedo che problema c'è, mettiamola così. Soprogio e me, perché non si può fa? Non è un problema mio se temi la diversità. Diciamo che a sto mondo ognuno è libero di fare della propria vita tutto quello che gli pare. E se non sei d'accordo, caro mio, sono spiacente, ma non cambia proprio niente. Soprogio e me, perché c'ho da ridì? Non vedo che problema c'è, mettiamola così. Soprogio e me, perché sei meglio te? Se ne sei tanto convinto, almeno spiegami perché. Non rubo, non sporco, non uccido nessuno, non inganno, non molesto, amo con sincerità. Quindi per favore che mi spieghi qualcuno la colpa dove sta. Non è un vizio, non è una vergogna, non è un difetto, non è una malattia, non è un delitto da mettere alla gogna, nessuno sa dire esattamente cosa sia. Secondo me è un istinto del tutto naturale, e infatti lo si osserva anche nel mondo animale. Ma un vile pregiudizio, proprio sei meglio te. Se ne sei tanto convinto, almeno spiegami perché. Non rubo, non sporco, non uccido nessuno, non inganno, non molesto, amo con sincerità. Quindi per favore che mi spieghi qualcuno la colpa dove sta. Non è un vizio, non è una vergogna, non è un difetto, non è una malattia, non è un delitto da mettere alla gogna, nessuno sa dire esattamente cosa sia. Secondo me è un istinto del tutto naturale, e infatti lo si osserva anche nel mondo animale. Ma un vile pregiudizio